Buon pomeriggio a tutti, iniziamo la seduta di questo Consiglio Comunale alla presenza di 20 consiglieri. Giustifico il consigliere Silvestri e nomino come scrutatori i signori consiglieri Galli, Marotta e Filena. Quindi procediamo con il Consiglio, con la fase delle comunicazioni. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Gammarota, prego.
Grazie Presidente. Abbiamo appreso formalmente in sede di Commissione Statuto che nei prossimi giorni ci lascerà come impegno, diciamo, lavorativo il segretario generale. Io volevo esprimere personalmente, anche a nome dell'Associazione Foligno 2030, un ringraziamento speciale, devo dire con estrema franchezza, ad una persona che veramente, almeno per l'esperienza personale, riesce a mettere insieme una grande preparazione tecnica con un lato umano molto presente e importante, merce assai rara, e quindi grazie dottor Ricciarelli. Passando poi alle problematiche, diciamo, della nostra città, ci siamo incontrati in consiglio a fine dicembre, quindi un mese fa, e diciamo che è stato un mese abbastanza ricco. A partire dagli ultimi giorni, che personalmente, ma anche con i colleghi di minoranza, siamo venuti a conoscenza dell'installazione un'antenna in località Corvia Tenne, che sta destando molte preoccupazioni ai cittadini residenti, e su questo abbiamo presentato, personalmente ho fatto anche un accesso agli atti, ma abbiamo presentato come opposizioni un'interrogazione. Altre problematiche: siamo subissati di messaggi da parte dei cittadini in ogni quartiere per quanto riguarda la raccolta, e per quanto riguarda una raccolta che, insomma, già più volte abbiamo denunciato non essere un servizio idoneo ai cittadini della terza città dell'Umbria, ma soprattutto con il nuovo calendario e con la nuova razionalizzazione ha creato dei disagi pesantissimi soprattutto ai condomini, che si ritrovano con organico e indifferenziato in appartamenti anche con balconi, diciamo, piccoli, e quindi con poco spazio. E su questo abbiamo, tra l'altro, come minoranze, come centrosinistra, aperto una fase di mobilitazione con un'assemblea pubblica in città e con raccolta di materiale che poi consegneremo con una manifestazione pubblica. Ancora i problemi che sono sorti nel giorno antecedente a quello di San Feliciano con la neve: abbiamo avuto modo di stigmatizzare l'intervento che ha avuto il sindaco con la chiusura delle scuole, una chiusura tardiva che ha creato una serie di disagi a moltissime famiglie, ai bambini, ai ragazzi, ai corpi docenti. E insieme a questo, anche in quei giorni, la raccolta dei rami caduti in tutta la città, una raccolta tardiva e che ha anche questo creato dei disagi. Mi riferisco sempre a dei rami che sono all'interno del parco dei canapè, chiuso inspiegabilmente, magari qualcuno me lo dirà, e non è la prima volta, senza comunicazioni né alla cittadinanza, nei media, ma anche con cartelli nei pressi dell'ingresso dei canapè. Questo crea molti disagi, soprattutto ai genitori che devono arrivare con la macchina direttamente davanti a Santa Caterina, invece di lasciarla al parcheggio sotto ai canapè, attraversare i canapè. Lasciano invece, chi lascia la macchina sotto al parcheggio dei canapè deve fare il giro nella chicane del doppio senso che avete voluto in via Nazario Sauro, con pericoli, insomma, importanti per gli stessi. Concludo, Presidente.
Silenzio, colleghi.
Concludo, ecco, come si vede è un primo mese dell'anno, come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino, temo per gli altri 11. Io credo, signor Sindaco, che si debba più impegnare a risolvere questi problemi quotidiani che trovare il tempo a rispondere con sue lettere dirette a redazioni e giornalisti, perché lei è un avvocato, quindi conosce la Costituzione, il sindaco ha giurato sul testo costituzionale, si ricordi di più dell'articolo 21, la libertà di stampa, come giustamente gli ha risposto in maniera esemplare, con estrema educazione, il direttore del RGU. Grazie.
Do la parola alla consigliera Barbetti.
Grazie Presidente. Io ho letto in questo momento questo articolo a cui si riferiva il consigliere Gammarota e porgo tutta la mia solidarietà al direttore di RGU Fabio Luccioli e a tutti i giovani giornalisti che in particolare a Foligno trovano grandi difficoltà a svolgere il loro lavoro secondo la deontologia professionale di un giornalista, che dovrebbero essere tutelati nell'esercizio di una professione che mette la libertà di parola e di espressione, quando non offende nessuno, al primo posto. Io conosco giornalisti, anche giovanissimi, che sono dovuti partire dal loro paese, dalla Calabria, eccetera, e sono dovuti andare altrove perché minacciati da atteggiamenti, e non solo atteggiamenti, ma da atti mafiosi, da intimidazioni. Ne ho conosciuti direttamente, perché faccio parte di Libera ormai da molti anni, e ho conosciuto giornalisti che sono venuti a parlare a Foligno, potreste anche non irridere mentre un consigliere parla, perché io non mi permetto di irridere, perché sto trattando una questione di grande importanza, perché c'è chi ha un posto assicurato, fisso, pubblico, e chi invece si arrabatta a scrivere articoli di giorno in giorno aspettando che qualcuno li pubblichi, e questo qualcuno a volte si trova magari intimidito e non lo fa, e questi giovani, pur preparati, arrancano aspettando un placet. E allora io adesso
dopo diamo la parola al sindaco.
Adesso spetta a me parlare secondo le leggi ancora democratiche vigenti, e è da molto che esiste questo problema, perché ci sono giornalisti che a Foligno ovviamente pubblicano solo certe cose temendo biasimi, ritorsioni.
Facciamo terminare, poi dalla parola al
sindaco. Biasimi, ritorsioni, ripicche e così via. E siccome io molti ne conosco e conosco anche la loro formazione, e sapere che devono stare con il fiato in sospeso perché qualcuno recrimina, qualcuno interviene, qualcuno minaccia, qualcuno borbotta, eccetera, credo che non sia un buon clima, perché il mestiere del giornalista è uno dei mestieri più nobili, quando viene esercitato secondo appunto la deontologia professionale, che non dovrebbe permettere a nessuno di interferire se non nei modi giusti, perché ci può stare un errore nella stampa, ci può stare un'omissione, ci può stare di tutto, ma questo è un argomento su cui purtroppo è da tempo che sento con grande preoccupazione e dispiacere che spesso non c'è una vera libertà di espressione, e questo è l'ultimo gradino che si poteva toccare, per non usare anche termini che potrebbero anche essere scadere nel ridicolo su certi argomenti quali la sfera religiosa, ma non mi addentro ulteriormente. Però io credo che la libertà di stampa deve essere tutelata sempre e comunque, perché poi i modi per poter obiettare se ci sono errori, eccetera, ci sono sempre. Ultimo punto che volevo anche sottolineare: un evento così importante qual era il Social Hackathon, che si svolgeva a Foligno, organizzato dal Centro Studi, ormai non è più appannaggio del Centro Studi, quest'anno se lo è aggiudicato Nocera Umbra, con arrivi massicci di ospiti da varie città italiane e anche dall'estero. Era uno dei tanti fiori all'occhiello del nostro Centro Studi, altri hanno pensato di poterselo accaparrare. Grazie.
C'è la richiesta di intervento da parte del sindaco.
Grazie Presidente. A questo punto è per fatto personale, perché prego. Addirittura, e rispondo al consigliere Gammarota e alla consigliera Barbetti, io non minaccio nessuno, non ho mai minacciato nessuno in vita mia, né nessuno qua dentro si deve permettere, mi riferisco al consigliere Camarota, alla consigliera Babetti, di dire che il sindaco minaccia alcunché. No, è stato detto questo, consigliere Camarota. Io non intimidisco nessuno.
Facciamo terminare
io
il sindaco.
Ho scritto una lettera a RGU e ora ne do lettura integrale. E che sia.
No, facciamo terminare il sindaco, non è un dibattito. Prego,
io ho
sindaco.
Preso atto di un comportamento e ho scritto una risposta garbata e composta. Non minaccio e non intimidisco nessuno. Chiedo però, come mio diritto, il dovere di rettifica, perché io a quella manifestazione c'ero. Manifestazione, celebrazione c'ero, ho partecipato anche con una certa, diciamo, peso fisico, viste le mie condizioni, sono stato al freddo e ho notato che RGU stranamente nomina tutti meno che il sindaco. E ho chiesto, semplicemente ho fatto presente questa cosa, però adesso do lettura, così i cittadini che ci vedono in streaming conoscono le vostre mistificazioni e quanto ha scritto il sindaco, perché è giusto che si sappia.
Ma io facciamo intervenire il sindaco, non è
la risposta di RGU non la considero, perché è una risposta che letteralmente non considero, a fronte della mia lettera che adesso do lettura, indirizzata alla redazione di Radio Gente Umbria e per conoscenza Sua Eccellenza il Vescovo. Spettabile reazione di Radio Gente Umbria, il riferimento all'articolo dal titolo Foligno riscopre la gioia della processione di San Feliciano, la comunità è tornata ad abbracciare la statua del Santo Patrono durante la sua passeggiata e per le vie della piazza, a firma di Maria Tripepi, pubblicato in data 24/1/2023 alle ore 17, prendo atto con rammarico che la giornalista, tra le tante cariche pubbliche istituzionali presenti, non cita minimamente la presenza del sindaco alla processione e seguente cerimonia. Questa è la mia intimidazione. Come noto, invece, nonostante le fredde temperature della giornata, non certo ideale la mia condizione fisica, ho voluto onorare l'impegno di partecipare alla processione di San Feliciano, seguendo per tutto il percorso la statua del nostro santo patrono, con indosso la fascia tricolore, e partecipando al termine della processione ai secondi solenni vespri, presieduto da Sua Eccellenza Eminenza Reverendissimo il Cardinale Fortunato Frezza, canonico che ho nell'occasione salutato e ringraziato. Spiace dover constatare che tutto questo sia in qualche modo sfuggito alla vostra redazione e non sia stato affatto riportato nell'articolo, sia pur modificato più volte, inducendo i lettori a dedurre una totale assenza del sindaco alle celebrazioni in omaggio del Santo Patrono. Ai fini della completezza dell'informazione, preme evidenziare che il sottoscritto aveva già comunicato personalmente al Vescovo l'impossibilità di essere invece presente alle celebrazioni liturgiche della mattina, in quanto fuori città per impegni istituzionali, evidenziando anche l'inderogabile incombente formale nella risposta scritta all'inviato inviata a Monsignor Giuseppe Bertini, priore del capitolo. Con l'augurio che venga ripristinata la piena verità dei fatti e con pubblicazione di questa nota, colgo l'occasione per augurare alla redazione buon lavoro. Questa è una minaccia? Questa è un'intimidazione? Voi siete fuori di testa, siete fuori di testa. E io non vi permetto dentro quest'aula di usare questa parola nei confronti del sindaco, non ve lo permetto, va bene? Lei ha usato delle parole, adesso io mi procurerò la registrazione con quella da Babetti. Io non ho intimidito e fatto pressione su nessuno, ho detto che non è stato riportato una verità. Il sindaco è stato ore alla processione e ha fatto i vespri fino alle 8 di sera. Ho solo chiesto che non venisse data alla città una disinformazione, un'informazione sbagliata per il quale il sindaco non ha partecipato a questa cosa. È un mio diritto perché ho detto la verità. Non mi potete impedire la verità, perché le usurpazioni le fate voi nei vostri confronti e la fate RGU nei miei confronti, che dovrebbe chiedere scusa per questo e basta. Non replicare in quella maniera bambinesca come ha fatto, va bene? Per cui io non rispondo al signor Luccioli, perché non ritengo nemmeno la sua risposta degna di una replica. Ecco, grazie.
Do la parola alla consigliera Marotta. Silenzio, per favore. Prego.
Intimidazioni.
Cambio argomento. Io voglio nelle comunicazioni comunicare appunto al Consiglio e alla città che lo scorso 28 gennaio c'è stata la riunione dell'associazione FIAB presso la propria sede, a cui ho partecipato in quanto facente parte della consulta, e hanno espresso quello che sarà il loro programma annuale, e sarà un programma molto ampio e con iniziative lodevoli. Noi ovviamente sosteniamo questo tipo di iniziative, sosteniamo questa attività che è molto molto importante per tutta la città, perché ciò che riguarda l'ambiente, la mobilità sostenibile e guarda al futuro anche dei ragazzi più verde e diciamo anche da un punto di vista non solo ambientale ma anche di salute, diciamo in modo più costruttivo, diciamo, ha tutto il nostro appoggio. Quindi voglio invitare a partecipare ovviamente a quelle che saranno le loro attività, a partecipare anche per chi volesse alla stessa associazione, perché loro questo hanno chiesto sostanzialmente anche nella riunione. E voglio dare i nostri in bocca al lupo per tutto l'anno che verrà all'associazione FIAB e ai suoi associati. Grazie Presidente.
Grazie, do la parola al Vice Sindaco Meloni, prego.
Grazie Presidente. No, in virtù di quello che sottolineava il consigliere Cammarota circa il Parco dei Canapè, comunico che l'evento eccezionale della nevicata che ha indubbiamente colpito la nostra città come tutta l'Umbria ha giustamente detto è creato non poche problematiche, soprattutto anche per la rottura per dei parecchi rami degli alberi, perché appunto il peso ha inevitabilmente successo questo, e quindi siamo stati costretti a chiudere il Parco dei Canapè, che resterà chiuso per ulteriori 7-10 giorni, in quanto c'è da verificare di nuovo alcune piante che sono a rischio perché hanno provocato intensi danni, e c'è da valutare se sia necessario l'abbattimento di ulteriori piante su questo. Questa è una situazione che si è poi evidenziata in tutta la città, e sono notevoli i danni che ci sono stati, e però l'unica cosa che dissento è che posso dire che l'evento è stato in maniera estremamente problematica, tant'è vero che c'è stata anche una collaborazione e la messa a disposizione anche dei nostri operai anche insieme ai vigili del fuoco, perché l'evento è stato veramente eccezionale, ci sono state tante di queste piante che sono in mezzo alla strada. Abbiamo in qualche modo lavorato alacremente, io ho anche dei video su dei nostri operai che in piena bufera hanno spostato e ripristinato le strade, e quindi io non credo che ci sia stati dei ritardi, anzi tutt'altro, vorrei complimentarmi con gli addetti ai lavori, perché sicuramente è stato fatto un ottimo lavoro. È chiaro che un evento eccezionale di quella portata crea notevoli disagi, ma nella realtà, come avete visto, in gran parte le strade poche ore dopo erano tutte tranquillamente percorribili. Quindi volevo sottolineare il fatto appunto del Parco dei Canapè, che effettivamente ha questa problematica nei prossimi giorni, e che comunque appunto l'evento eccezionale ha portato a questa problematica. Grazie.
Grazie, do la parola al consigliere Fantauzzi.
Grazie Presidente. Io volevo portare l'attenzione non tanto sull'evento della nevicata, perché effettivamente è stata un po', non ci siamo più abituati, ma è stata una nevicata più che altro difficilmente prevedibile. Invece è molto più, secondo me, da attenzionare il problema delle quelle che giornalisticamente vengono definite bombe d'acqua, ma che si, come abbiamo tutti potuto constatare, si ripetono diciamo sempre con maggiore frequenza, a maggior ragione quando, e questo è stato un bene, quando ci sono autunni barra inverni che in termini precipitativi sono diciamo abbastanza nella norma, come è stato questo autunno. Dico questo perché diverse segnalazioni, ma in particolare ho potuto constatare anche personalmente che su via Daniele Manin, diciamo tra il centro commerciale San Magno e l'abitato di Corvia, per tre cosiddette bombe d'acqua, diciamo nubifragi consecutivi, venivano fuori, perché evidentemente a valle era intasato il canale di scolo, venivano fuori sulla strada delle vere e proprie fontane d'acqua che poi gli operai del comune hanno ripristinato la prima, quindi si è spostato il problema sulla seconda, poi ripristinato la seconda, si è spostato il problema sulla terza. Questo è chiaro che ci dice una cosa, molto banalmente, ci dice che evidentemente bisogna prestare la massima attenzione e programmare una manutenzione ordinata dei canali di scolo, perché evidentemente possono creare dei problemi, particolarmente appunto con la maggior frequenza con cui avvengono questi eventi atmosferici. Volevo anch'io, come ha fatto il collega Gammarota, associarmi al ringraziamento al segretario generale per il lavoro svolto, che io ho potuto constatare dal 2019 ad oggi, con sicuramente grande professionalità. Sono convinto che chiaramente dove andrà farà altrettanto uguale, e quindi l'augurio è di buon lavoro, ma sono anche altrettanto convinto che ci rivedremo. Grazie.
Allora, ho la richiesta del consigliere Galli. No, è un errore. Allora, se può togliere per favore la prenotazione. Parola al sindaco. Prego.
Prendo la parola per due motivi. La prima, perché non avevo terminato la risposta, non avevo dato risposta al consigliere Gammarota circa l'ordinanza e la questione dell'emergenza neve. Allora, il sindaco è stato in contatto con le autorità competenti fin dalle prime ore del mattino su questa vicenda e non è stata emessa nessuna ordinanza, perché alle 7:30, 8:30 della mattina, dove sono verificate poi nelle ore precedenti, dalle 6:30 circa fino alle 8 è caduta la neve più importante, era stato verificato con il comandante Baffa che tutte le strade in città erano libere e che i servizi pubblici funzionavano in maniera efficiente, che i bambini alle 8 della mattina erano già tutti a scuola. Quindi non aveva senso fare un'ordinanza che avrebbe, quella sì, causato dei problemi alle famiglie, perché significava andare a riprendere i bambini. È stata fatta invece un'ordinanza a mezzogiorno, non perché il sindaco dorme, ma perché si trattava di prevenire un problema su una scuola che riguardava 7 bambini, solo 7 bambini, sul famoso secondo turno, e non si riusciva ad assicurare la presenza delle maestre e della mensa. Per questo è stata fatta l'ordinanza che ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado, ma riguardava essenzialmente 7 bambini, quindi non c'è stata assolutamente nessuna disfunzione, nessun disservizio, ma anzi si è tutelato questi 7 ragazzi consentendo ai genitori di andarli a prendere. Io vorrei dire due parole e unirmi al ringraziamento a Paolo Ricciarelli per quanto ha fatto in questi 3 anni, con la quale ho avuto l'onore di collaborare con lui e ho avuto la sua preziosa collaborazione in ogni situazione, in ogni evento abbiamo potuto contare sulla sua professionalità e competenza. Ora Paolo andrà in provincia di, come sapete, di Terni, e è un meritato compenso alla sua, è una progressione in carriera molto importante che la merita tutta, perché è il segretario estremamente valido, estremamente competente e soprattutto estremamente disponibile, perché i segretari possono limitarsi a fare tante cose, ma quando collaborano e ti sono a fianco qualsiasi cosa succede è una grande rassicurazione, di grande importanza per l'amministrazione comunale. Quindi Paolo è stato così, e gli auguriamo tutto il bene possibile, ce l'abbiamo a tiro, quindi si sposterà di poco e ovviamente se sarà necessario lo richiameremo e lui tornerà, lo sappiamo tutti, a cominciare da lui. Comunque grazie Paolo e in bocca al lupo per quello che ti aspetta. Thank you.
Sì, anch'io mi unisco alle parole del sindaco come consiglio comunale per ringraziarti. Ormai mi sento di darti del tu, come penso un po' tutti noi, visto che ci hai accompagnato in questi anni di amministrazione, in questi anni difficili che abbiamo affrontato, e ti sei sempre contraddistinto per la professionalità, la competenza e la terzietà. Quindi ecco, anche a nome mio e del consiglio, chiaramente dei colleghi che sono intervenuti in precedenza, l'augurio di buon lavoro e buona fortuna per il futuro. Quindi ecco, ti do la parola se vuoi dire due parole.
Sì, la farò brevissima. Sono io in realtà che ringrazio voi, ringrazio la città di Foligno che mi ha dato un'opportunità professionale molto importante, molto bella, una città bellissima con grandissime potenzialità, grandissime prospettive, e alla quale io auguro ogni bene per il futuro. Ringrazio molto voi, tutti i dipendenti del comune, quindi tutti i collaboratori. Sicuramente è stato molto più quello che io ho imparato che quello che ho trasmesso. Su questo veramente, questo lo dico con grande convinzione. Questo cambiamento è dovuto solo a una scelta di carattere professionale, a malincuore, perché qui sto bene, sono più di 11 anni che sto qui e la sento come una seconda casa. In particolare volevo ringraziare, e chiudo, assicuro, i due sindaci. Il sindaco Nando Mismetti, che mi ha chiamato nel 2011 a ricoprire questo ruolo, il sindaco Stefano Zuccarini, che nel 2019 mi ha confermato nell'incarico, dandomi fiducia appunto pur non conoscendomi, e con lui ringrazio tutta la sua giunta, con la quale abbiamo avuto modo di collaborare in maniera proficua, spero. Ecco, tutti gli amministratori insomma con cui ho lavorato, e alcuni oggi siedono nei banchi dell'opposizione, alcuni a maggioranza, insomma, ma come sapete io ho sempre tenuto tanto a portare avanti il mio ruolo in maniera diciamo assolutamente neutra dalla politica, in maniera indipendente, autonoma, pur costituendo per come è impostata la normativa e per come è disegnato il ruolo a livello normativo, il supporto, un valido supporto, spero valido, di natura giuridica amministrativa per la realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione in carica. Questo è il ruolo del segretario e credo che vada sempre svolto appunto nella maniera più neutra possibile e esclusivamente con un carattere professionale. Alla professionalità spero di aver unito, perché è una cosa a cui tengo molto, anche un pizzico d'umanità che secondo me non guasta mai, e quindi anche di buon senso nelle decisioni e nei rapporti. Grazie ancora a tutti.
Grazie segretario. Allora do la parola al consigliere Pizzoni.
Grazie presidente. Il 27 gennaio abbiamo, come tutti gli anni ormai, celebrato la giornata della memoria, e noi 3 anni fa, come città di Foligno, come consiglio comunale, abbiamo attribuito la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. E in questi 3 anni non abbiamo trovato quel momento di celebrazione che avevamo ritenuto inizialmente fosse un momento di crescita per l'intera comunità. Sappiamo che la senatrice Segre non si sposta direttamente, però sollecito, se possibile, a trovare comunque un momento di coinvolgimento e di crescita culturale per i ragazzi, per le scuole, perché questa attribuzione della cittadinanza onoraria non rimanga soltanto dentro al palazzo, non rimanga soltanto come un atto che in quel momento il Consiglio ha deliberato, fra l'altro all'unanimità, senza che diciamo ci sia quel trasferimento forte nella cultura soprattutto dei più giovani. Quindi se possibile chiedo che in un momento nel corso dell'anno o nel corso della prossima giornata della memoria, non andrei troppo lontano, il più vicino possibile, di trovare un momento per cui questa scelta che la città di Foligno ha fatto di dare la cittadinanza onoraria venga alla senatrice Segre, venga giustamente riportata alle giovani generazioni e venga giustamente sottolineata. Grazie Presidente.
Do la parola al consigliere Sigismondi.
Grazie Presidente. Io saluto il segretario generale e lo ringrazio per il contributo che ha portato a questa città e a questa amministrazione in tutti questi anni di permanenza. Io ero in giunta quando fu nominato segretario nel 2011 e ne ho apprezzato tante qualità, ma ne ricordo in particolare due. La prima, che non è frequente trovare dentro le amministrazioni pubbliche, la volontà di risolvere i problemi che l'organo politico pone nel rispetto delle norme. L'affrontare anche questioni spinose e che necessitano di approfondimenti giuridici e amministrativi importanti. E soprattutto che è un segretario generale didattico, perché ha sempre con tanta pazienza illustrato sia in giunta sia anche durante i lavori consigliari che delle varie conferenze di capigruppo i numerosi aspetti tecnici che le leader e la complessità di una macchina amministrativa come un comune presenta, perché poi la preparazione degli amministratori, siano essi consiglieri comunali che membri di giunta del sindaco, non sempre è aderente a quelle che sono le innumerevoli sfaccettature della gestione di un ente complesso come questo, soprattutto perché questa è la terza città dell'Umbria. E questo io l'ho sempre apprezzato, perché oltre a garantire il rispetto delle norme e la tranquillità dell'ente e, permettetemi, degli amministratori, che non è cosa da poco di questi tempi, l'ha fatto anche facendoci capire in maniera sempre precisa e puntuale i tanti aspetti che caratterizzano la gestione. Poi Presidente, io penso che sia giusto che il Consiglio Comunale ricordi la figura dell'ingegner Giovanni Rossi, che è deceduto recentemente, non prestava più servizio in questo ente, ma è stato uno dei protagonisti, sicuramente dal punto di vista tecnico, il protagonista di una parte importante della vita di questa città, perché è colui che era a capo dell'ufficio speciale che ha seguito i PIR frazionali, ma soprattutto il PIR del centro storico e quindi le famose e in parte famigerate ripavimentazioni. E io posso affermare con estrema tranquillità che se non ci fosse stato l'ingegner Giovanni Rossi per la parte tecnica e l'assessore Salvatore Stella, che ringraziando Dio è vivo e vegeto, per la parte politica, io penso che un'opera di quel tipo non sarebbe stata realizzata con la celerità e con i risultati che invece poi noi apprezziamo tutti i giorni quando percorriamo le strade, le vie, i vicoli e le piazze del centro storico. Ricordo che furono momenti estremamente difficili, perché capite che è un intervento estremamente invasivo sia per i residenti ma soprattutto per le attività commerciali, tra l'altro in un contesto economico e sociale non facile già di per sé a causa della negativa congiuntura economica. E io penso che noi dobbiamo essere grati a queste persone che hanno speso la loro vita professionale dentro questo ente, soprattutto in passaggi così delicati e, permettetemi, storici di questa città, perché è evidente che quest'opera verrà magari eseguita nuovamente tra un secolo, adesso io non so quando, e penso che noi dobbiamo essere esprimere gratitudine con chi con grande dedizione e anche con grandi sacrifici ha portato avanti questa tipologia di interventi. Grazie.
Grazie consigliere. Chiaramente anche la Presidenza del Consiglio si unisce al ricordo che lei ha fatto dell'ingegner Rossi e proporrei un minuto di silenzio al Consiglio. Allora riprendiamo con la fase delle comunicazioni, la prenotazione del sindaco. Chiedo se deve intervenire per qualche chiarimento, visto che già era intervenuto. Prego.
Soltanto per ringraziare il consigliere Sigismondi per aver ricordato la figura dell'ingegner Rossi. E ci siamo uniti al cordoglio in maniera convinta e voglio ringraziare il consigliere Sigismondi per le parole che ha usato nei confronti dell'ingegner Rossi, perché è vero. Vero che io all'epoca ero consigliere in questa, quando ci fu tutta la ristrutturazione del terremoto, è anche vero che fu gestita in maniera esemplare dall'ingegner Rossi in un momento in cui effettivamente alla congiuntura economica e anche a quella del terremoto si andava a mettere mano un tessuto delicato come quello del centro storico per ristrutturare tanta parte della città. L'abbiamo vista completamente sventrata, ma effettivamente ha gestito in maniera esemplare e veloce un momento che poteva essere critico per le sorti del centro storico, quindi onore a lui e a quello che ha fatto, il ringraziamento profondo dell'amministrazione comunale. Volevo tornare brevemente su dare una risposta anche sulla questione della giornata della memoria. Questa amministrazione ha ben presente l'importanza di questa giornata, ha adempiuto al mandato, purtroppo come dicevi tu Luciano, consegnando alla segreteria, andando a Roma e consegnando alla segreteria della Segre la cittadinanza onoraria, non è stato possibile fare di più perché sappiamo i limiti di spostamento che ha, però è stato adempiuto la volontà del Consiglio Comunale e portata alla sua segreteria a Roma presso il Parlamento. E, però ecco, celebreremo la giornata della memoria il 3 credo con una cerimonia che riguarderà l'apposizione delle cosiddette pietre d'inciampo in alcune frazioni della città e in quell'occasione ecco, onoreremo in maniera ancora più ampia questa giornata con una cerimonia ad hoc molto importante, avrà anche un rappresentante molto importante della comunità ebraica da Roma, insomma sarà varie associazioni coinvolte e celebreremo questa giornata in maniera completa, anche quelle scolaresche come merita insomma questa giornata. Riguardo se alla fine degli interventi, se siete d'accordo, io ruberei un minuto ancora alla cerimonia per consegnare a Paolo un pensiero che è quanto di più importante abbiamo, cioè il gonfalone della città. Nella versione più bella, Paolo, che ce l'hanno pochissime persone, perché è la versione top di gamma, diciamo così, e saremmo onorati di dartela, magari alla fine degli interventi che i consiglieri vorranno fare. Grazie.
Allora, io non ho richieste di interventi.
Allora, facciamo.
Ecco, allora direi di procedere.
Questa non la sapevo.
microfono gli esercizi
mettere in piedi, credo, guarda. No, vabbè, ma non c'è niente da dire, magari ecco, mettiamola così a nome, mi pare di capire, di tutto il Consiglio Comunale. Grazie, sì. Dell'amministrazione precedente. Quindi, quindi credo anche a nome dell'amministrazione precedente, perché insomma,
grazie.
Dinando Mismetti, che sicuramente è d'accordo con questa.
Speriamo, sì, certo.
Sì, sicuramente. Certo. Sicuramente.
Grazie di nuovo.
Procediamo quindi ora con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta consiliare del 29/12/2022. Apriamo la votazione. Grazie. Mancano i consiglieri Galli, Lucangeli, Gammarota. No, se mi lo segnalate magari al microfono, perché non sento.
Si è impallato.
Allora procediamo con la votazione tramite microfono ai consiglieri che mancano. Quindi chiamo il consigliere Gammarota.
Favorevole.
La consigliera Lucangeli.
Favorevole.
E chiedo alla consigliera Flagello.
Favorevole.
Allora do lettura dell'esito della votazione. Il punto all'ordine del giorno è approvato con 21 voti favorevoli e l'astensione da parte del consigliere Sigismondi. Questo consigliere Lini, perché tre hanno votato tramite microfono.
Scusi Presidente, sì. Provo a spegnere, a uscire, a rientrare?
Sì, sì.
Sì?
Procediamo quindi con il punto successivo all'ordine del giorno, il punto numero 2, l'interrogazione presentata dal consigliere comunale Mario Gammarota, gruppo consigliare Foligno 2030, in data 21/12/2022, avente ad oggetto richiesta di chiarimenti sugli interventi di miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale in via Casebasse, frazione di San Giovanni Profiamma. Do la parola al consigliere Gammarota, prego.
Sì, grazie Presidente. prima di leggerla e poi comunque si evince anche dalla lettura, dico che questa tematica è già stata affrontata dal Consiglio Comunale nell'anno 2021, quando con una mozione c'è stato anche un dibattito proprio sulle difficoltà che ci sono in questa via all'interno di una frazione importante come quella di San Giovanni Profiamma. Ne do lettura dell'interrogazione che è stata presentata in quanto, diciamo, a promessa dell'assessore in sede consiliare, in sede di dibattito, non vi è stato nel corso di tutti questi mesi nessun intervento. Interrogazione oggetto richiesta chiarimenti sugli interventi per il miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale in via Casebasse, frazione di San Giovanni Profiamma. Premesso che via Casebasse è una strada che si trova nella frazione comunale di San Giovanni Profiamma, che la strada in oggetto è di accesso alla frazione, di attraversamento della stessa, ma anche residenziale, e cioè che permea il tessuto edilizio di base e che consente di accedere alle unità abitative. Considerato che per la gerarchia funzionale della viabilità uno dei principi generali alla base della viabilità di quartiere o frazione, la strada in questione risulta essere sia di accesso che di attraversamento, oltre che di ingresso diretto alle abitazioni. Considerato che la strada in oggetto, essendo stretta e molto trafficata, anche con velocità sostenute, risulta essere molto pericolosa per gli stessi residenti che temono per la propria incolumità anche solo nell'uscire di casa a piedi o con altri mezzi, ritenuto che sia necessario intervenire per garantire una migliore qualità della vita e soprattutto la sicurezza in prossimità e in ingresso della propria abitazione ai cittadini, anziani e bambini in particolar modo, ma a tutte le famiglie residenti e anche ai loro animali domestici che in diverse occasioni sono stati travolti e uccisi dalle auto in transito. Visto che in data 1 dicembre 2020 il Consiglio Comunale di Foligno ha approvato il PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che all'interno del PUMS è prevista la possibilità di intervenire con la disposizione e realizzazione di interventi volti a limitare la velocità e tutelare la sicurezza stradale, viaria e di spostamento, oltre alla qualità della vita dei cittadini residenti nelle diverse zone, quartieri, frazioni del territorio comunale, che in data 28 aprile 2021 è stata presentata una mozione in Consiglio Comunale per chiedere interventi utili e necessari, ad esempio dissuasori o dossi per limitare la velocità e specchi parabolici in prossimità delle uscite dirette di abitazioni per il miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale in via Casebasse, che durante il dibattito sulla mozione l'assessore ai lavori pubblici Riccardo Meloni si era impegnato pubblicamente a destinare delle risorse già nella seconda metà del 2021 per tali interventi da sostenere ed ultimare in tempi brevi. Considerato infine che sia per il 2021 che per il 2022, cioè dopo più di un anno e mezzo, nessun intervento di miglioramento e messa in sicurezza della strada in oggetto è stato compiuto e nessuna risorsa finanziaria è stata destinata per tale scopo, si interroga il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici per sapere se l'amministrazione comunale è ancora intenzionata ad intervenire per il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità in via Casebasse, con quali strumenti e soluzioni tecniche, con quante risorse finanziarie intende intervenire e in ultimo con quali tempi avviare ed ultimare gli eventuali interventi. Grazie.
Do la parola all'assessore Meloni.
Grazie Presidente. Effettivamente era una promessa che avevo personalmente espresso e che abbiamo mantenuto, perché in data 27 gennaio, qualche giorno fa, è stato in qualche modo, sono stati, intanto leggo nel dettaglio la risposta, con determinazione dirigenziale numero 1957 del 18 novembre 2022, questa amministrazione, al fine di migliorare e mettere in sicurezza alcune viabilità comunali, ha affidato la fornitura al posto in opera di numero 2 attraversamenti pedonali rialzati in materiale plastico riciclato. Tra gli attraversamenti di qui sopra, uno verrà installato all'altezza del ciclo numero 2 di via Allegri, fronte Chiesa, all'ingresso della frazione San Giovanni Profiamma. I lavori di installazione avranno inizio a partire dal 27 gennaio, quindi già sono stati effettuati. Successivamente, in base alle risorse di bilancio, si provvederà all'installazione di ulteriori attraversi rialzati lungo via Brunelleschi e via Casebasse. Quindi questo è stato fatto. Vorrei... Sì, allora, i lavori di installazione avranno inizio a partire dal 27 gennaio 2023, quindi già sono stati effettuati. Successivamente, in base alle risorse di bilancio, si provvederà all'installazione di ulteriori attraversamenti rialzati lungo via Brunelleschi e via Casebasse. Allora, innanzitutto vorrei sottolineare due cose. Su questo argomento la consigliera Collarini sinceramente da tempo mi aveva attenzionato questa vicenda per quanto riguarda San Giovanni Profiamma in maniera anche estremamente determinata, e di questo la ringrazio, così come ringrazio l'interrogazione del consigliere Cammarota. È evidente che questo percorso di attenzione nei confronti di San Giovanni Profiamma, in qualche modo sono tre vie principali: via Allegri, che è quella appunto fronte chiesa, che è l'inizio venendo da Foligno, diciamo. Poi c'è via Brunelleschi e via Casebasse, perché si sviluppa, in come tutti noi sappiamo, San Giovanni Profiamma molto in lungo, no? È piuttosto stretta la frazione, ma è piuttosto lunga. Quindi erano anni che venivano in qualche modo attenzionate queste problematiche. Siamo partiti già nei giorni scorsi e con questa situazione, attraverso, ritenevamo la migliore questione, appunto questo attraversamento pedonale rialzato, che permette ai cittadini di avere un maggiore tranquillità nell'attraversamento della strada, e agli automobilisti inevitabilmente di ridurre la velocità. Questo è stato fatto e cercheremo in qualche modo, come abbiamo detto, ho detto nella risposta all'interrogazione, di proseguire su questa situazione. Quindi il fatto che riteniamo di essere intervenuti e continueremo a farlo. Grazie.
Do la parola al consigliere Cammarota per la replica.
Grazie Presidente, ma io ero con i cittadini di San Giovanni Profiamma proprio il giorno della neve, addirittura mi sono venuto a prendere a casa con un 4x4, proprio perché, come dicono loro, Cristo si è fermato al Panda, e io credo anche l'assessore Meloni si sia fermato al Panda, perché se mi dice che mi risponde a questa interrogazione con quello che in fretta e furia è stato fatto a seguito dell'invio di questa interrogazione, Via Allegri parte dal Panda, poi c'è via Brunelleschi e poi c'è via Casebasse. Non si può rispondere a una interrogazione che chiede interventi di via Casebasse, con tutta la determinazione che ha avuto la consigliera Collarini, magari se ce ne mette di più è anche meglio, perché almeno le fa capire che via Allegri è dove sta la chiesa. Il numero 2 è dove sta la chiesa, poi c'è via Brunelleschi e poi c'è via Casebasse. Rispondere che si è intervenuto in via Casebasse con un dissuasore di plastica davanti alla chiesa, io credo che è una risposta che chiunque, non i cittadini di San Giovanni Profiamma, ma chiunque, insomma un marziano, arriva qui e dice: ma di che cosa stiamo parlando? Queste sono mele, mi risponde con le pere. Quindi ora, al di là delle, poi io mi scaldo, lo sa, no, l'assessore mi conosce bene, no, però io credo che, e ci sarà, ne riparleremo tra un paio di settimane, massimo un mese, perché c'è un'ulteriore interrogazione che ho presentato per via Allegri e via Brunelleschi, non so se già ne ha avuto modo di vedere, so che il dirigente a lavori pubblici la sta già esaminando. Io credo che veramente c'è bisogno di intervenire seriamente su quella direttrice. I cittadini non è che chiedono chissà che cosa, chiedono solo dei dissuasori e chiedono degli specchi parabolici, perché purtroppo lì, diciamo, quella strada lì è una strada interquartierale, perché collega la frazione con il resto della città, è una strada di passaggio e di attraversamento, e è una strada dove si arriva direttamente alle residenze e quindi alle case dei cittadini. I cittadini escono e rischiano che le auto li prendano sotto. Quindi io credo che con una buona volontà, poche risorse, lei ne aveva promesse 15.000 nel 2021, ora è stato messo un solo attraversamento pedonale rialzato in gomma, che da quanto oggi mi diceva tra l'altro il dirigente ha un costo intorno ai 6-7 mila euro, che è in fase di sperimentazione, quindi posso anche capire che si parte con uno perché è in fase di sperimentazione, però chiedo, perché altrimenti ci ritorniamo, tanto tra un mese riparleremo di San Giovanni Profiamma, chiedo che da subito, da questo bilancio, ci sia un'attenzione particolare per questa frazione, con tutte le problematiche che poi, come dire, anche nella successiva interrogazione vedrà, ma ecco, la invito, come dire, ad andarci di persone e a vedere. Ecco, allora, via Allegri non è via Casse Basse, vice sindaco, non è via Casse Basse, sono due vie diverse. Grazie.
Procediamo quindi ora con il punto successivo all'ordine del giorno, l'accorpamento porzione di sedime stradale al demanio comunale, ai sensi della legge numero 448 del 98, tratti di viabilità comunale denominate via Trentino e via Emilia. Do la parola all'assessore Polinelli.
Grazie Presidente. Premesso che gli enti locali possono disporre con proprio provvedimento l'accorpamento al demanio stradale di tutte quelle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni, previa acquisizione del consenso da parte dei proprietari e intestatari catastali, in data 2 dicembre 2022 è pervenuta la dichiarazione di disponibilità alla cessione gratuita al Comune di Foligno, ai sensi della legge 448-98, da parte del signor Clarici Pierdomenico, in qualità di proprietario dell'area censita al Catasto Terreni, foglio 120, particella 415, di metri quadrati 240, in quanto tratto di via Trentino. Sempre in data 2 dicembre 2022 è pervenuta dichiarazione di disponibilità alla cessione gratuita al Comune di Foligno da parte del signor Clarici Pierdomenico, quale proprietario delle aree censite al Catasto Terreni, foglio 118, particella 507, di metri quadrati 10, particella 508, di metri quadrati 170 e particella 528, di metri quadrati 90, in quanto costituenti tratto di via Emilia. Considerato che tali aree sono individuate nel sistema della viabilità comunale, si propone quanto segue: di prendere atto della dichiarazione di disponibilità alla cessione gratuita pervenuta al Comune di Foligno da parte di Clarici Pierdomenico, di procedere all'accorpamento al demanio strade delle porzioni che costituiscono area di sedime stradale della viabilità comunale denominata via Trentino e di procedere all'accorpamento al demanio strade della viabilità comunale di via Emilia. C'è il parere favorevole del dirigente, questa pratica è stata approvata in seconda commissione. Ho terminato, grazie.
Grazie Assessore, apriamo la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento. Non registro richieste, apriamo la fase delle repliche. Non ho nessuna prenotazione, apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Non mi giungono richieste. Quindi apriamo la votazione, grazie. Allora, do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 14 voti favorevoli e l'astensione da parte di 9 consiglieri: Marotta, Sigismondi, Lucangeli, Patriarchi, Pizzoni, Barbetti, Gammarota, Fantauzzi e Minelli. Procediamo quindi ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. ma anche la consigliera Barbetti. Do lettura dell'esito riguardo anche l'immediata eseguibilità. Parere favorevole da parte di 14 consiglieri, astensione da parte dei consiglieri Marotta, Cammarota, Fantauzzi, Sigismondi, Lucangeli, Pizzoni, Minelli, Patriarchi e Barbetti. Procediamo ora con il punto successivo all'ordine del giorno, l'approvazione del nuovo regolamento sugli strumenti di autotutela e contenzione fisica dei dispositivi di autotutela o altra dotazione tecnica o di ausilio in dotazione in uso agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. Do la parola al comandante Baffa per l'illustrazione. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, l'oggetto del regolamento sono gli strumenti di autotutela, strumenti che consistono nel bastone estensibile e nello spray urticante al peperoncino. Ecco, come illustrato precedentemente in commissione, lo spray urticante che è normato dal DM94 è di libera vendita, quindi non ha comunque effetti o danni a carico delle persone, ma in caso di aggressione serve comunque per immobilizzare temporaneamente, rendere inoffensive le persone. Lo stesso il distanziatore, che per espressa previsione di legge non rientra in quegli strumenti utilizzati, lo sfollagente, ecco, per ordine pubblico, ma è uno strumento che serve appunto all'operatore per poter distanziare le persone o anche difendersi nel caso che sia oggetto comunque di colpi con oggetti contundenti. Tutto il personale ha già frequentato anche un apposito corso, quindi sia sulla parte normativa, come ho spiegato appunto in commissione, è evidente che qualsiasi utilizzo o indebito o un utilizzo comunque con un eccesso di legittima difesa già è sanzionato dal codice penale, quindi è evidente che l'utilizzo devono esserci i presupposti di legge, è sicuramente uno strumento utile rispetto alla sola dotazione attuale che è quella dell'arma comunque da fuoco, ecco, che quindi anzi potrebbe essere anche in caso di aggressione magari captata anche dall'aggressore, quindi per mettere in completa sicurezza il personale.
Grazie comandante. Allora apriamo la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento su questo punto all'ordine del giorno. Non registro richieste di intervento, apriamo la fase delle repliche, non mi giungono richieste di intervento, apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Consigliere Gammarota, in dichiarazione di voto, prego.
Sì, grazie Presidente. No, solo per dire che il voto sarà favorevole. In commissione c'era stata un'astensione anche con un dibattito che sia come minoranza e come maggioranza, insomma, abbiamo fatto, anche perché insomma, noi crediamo che se vogliamo, come dire, la sicurezza dei cittadini, questa passa anche per la sicurezza degli operatori. E quindi un deterrente del genere è assolutamente importante, deterrenti del genere, poi è chiaro che sono le regole d'ingaggio in un certo senso, no? E la legge, come ricordava il comandante Baffa, a segnare il perimetro poi di intervento. Quindi il voto è favorevole, Presidente.
Do la parola alla consigliera Marotta.
Sì, grazie Presidente, solo per confermare quello che è stato già dichiarato anche in commissione, l'esposizione ovviamente è stata più sintetica, mentre in commissione il comandante è stato veramente molto esaustivo su tutti e tre i punti e ha quindi dipanato tutti quelli che potevano essere i nostri dubbi e perplessità, per cui io già in commissione ho votato favorevolmente, confermo questo voto.
Allora, non ho altre richieste di intervento, quindi chiedo di procedere con la votazione. Grazie. Mancano i consiglieri Gammarota e Lini. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 23 voti favorevoli, quindi all'unanimità. Procediamo ora quindi con il voto riguardante l'immediata eseguibilità. Prego. Mancano i consiglieri Fantauzzi e Patriarchi. Allora procediamo tramite microfono. Chiedo al consigliere Patriarchi sull'immediata eseguibilità. Consigliere Fantauzzi risulta che ha votato? Sì, quindi do la parola al consigliere Patriarchi. Non l'abbiamo sentito tramite microfono.
Voto favorevole.
Grazie.
Grazie.
Allora, ripetiamo la votazione sull'immediata eseguibilità di poco fa, quindi del punto 4, immediata eseguibilità, riapro la votazione. Do lettura dell'esito della votazione riguardo l'immediata eseguibilità. Parere favorevole e unanime da parte del Consiglio. Quindi procediamo ora con il punto numero 5 all'ordine del giorno, l'approvazione del nuovo regolamento del Corpo di Polizia Municipale, abrogazione del precedente regolamento. Do la parola al comandante Baffa, prego.
A questo regolamento, il precedente era alquanto datato, 1988, quindi all'entrata in vigore della legge quadro 6586. Nel 2001, con la riforma del titolo quinto, vi è stato comunque l'assegnazione delle competenze in materia di polizia locale alle regioni, quindi andava nel regolamento recepito sia tutte le funzioni essenziali, nonché i vari anche interventi normativi in materia di sicurezza urbana. Ulteriormente il precedente regolamento non recepiva il testo unico degli enti locali, ossia il decreto legislativo 267 14 agosto del 2000, in ordine allo spacchettamento tra funzioni di natura politica e natura gestionale, quindi ai dirigenti competono anche le funzioni di datore di lavoro, quindi per quanto riguarda anche la gestione del personale, delle risorse economiche, eccetera. È stato richiamato ulteriormente all'interno anche le ulteriori qualifiche precedentemente non richiamate, ad esempio in materia di polizia tributaria e fiscalità locale, nonché anche tutti gli ulteriori stati giuridici che nel tempo i vari pacchetti di sicurezza o comunque le varie normative hanno introdotto, non ultimo anche i contratti collettivi di lavoro, quindi si rendeva assolutamente necessario adeguare quello che era, ripeto, un regolamento alquanto datato.
Grazie comandante, apriamo quindi la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento, non registro richieste. Quindi apriamo la fase delle repliche, non ho nessuna richiesta, procediamo con le dichiarazioni di voto, non ho nessuna richiesta, quindi chiedo di aprire la votazione, grazie. Do lettura dell'esito della votazione, la pratica è approvata con 17 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri, Patriarchi, Barbetti, Minelli, Cammarota, Sigismondi e Pizzoni. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Do lettura dell'esito della votazione riguardo l'immediata eseguibilità, 17 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri, Minelli, Sigismondi, Barbetti, Patriarchi, Cammarota e Pizzoni. Procediamo quindi con il punto successivo all'ordine del giorno, approvazione del nuovo regolamento speciale per l'assegnazione e l'utilizzo dell'arma di ordinanza di cui al DM 4 marzo 1987 numero 145 e contestuale abrogazione del regolamento comunale per la disciplina dell'armamento del corpo di polizia municipale per la città di Foligno, approvato con DCC numero 116 del 10 settembre 1998. Do la parola al comandante Baffa per l'esposizione.
Sì. Anche per questo regolamento si è reso necessario l'adeguamento normativo. Il Corpo di Polizia Municipale comunque, sulla base di questa delibera di Consiglio Comunale, risulta già da anni comunque armato, quindi con dotazione di arma. L'arma comunque è la pistola semiautomatica, quindi arma corta. Non esercitando funzioni di polizia rurale non abbiamo comunque l'arma lunga, cioè il fucile, che però è in dotazione alle polizie provinciali, e oltretutto viene recepito con il regolamento attuativo, appunto DM 145, tutta la normativa che riguarda l'assegnazione, il conferimento peraltro della qualifica di pubblica sicurezza, che è stata modificata dalla legge 127, previa richiesta del sindaco e conferimento da parte del prefetto dopo aver verificato il possesso dei requisiti morali e l'assenza anche di o misure di sicurezza o comunque di motivi ostativi. Ulteriormente sono stati recepiti due DM, uno per quanto riguarda i requisiti psicoattitudinali, cioè quindi anche la verifica attraverso comunque le visite mediche periodiche e anche le modalità di assegnazione, tenendo presente che anche in questo caso l'ultimo pacchetto sicurezza ha previsto una norma di applicazione anche per quanto riguarda il porto, quindi definendo una vecchia problematica che era il porto d'armi in forma continuativa anche al di fuori del servizio. Ecco, quindi il regolamento ha voluto richiamare tutte queste nuove previsioni normative. Ecco, peraltro il regolamento, una volta approvato, verrà trasmesso al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura per l'ulteriore vaglio, trattandosi comunque di qualifica di pubblica sicurezza e di armamento.
Do la parola al Sindaco.
Sì, Presidente. Soltanto brevemente per ringraziare il Comandante Baffa e il Corpo della Polizia Municipale per questo lavoro di regolamentazione che conclude uno dei progetti più importanti che questa amministrazione si era prefissa, ovvero quella della dotazione del Corpo di Polizia Municipale, degli strumenti idonei, appunto questo dell'uso della pistola, ma anche quello che abbiamo sentito prima, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, che sono stati un obiettivo che questa amministrazione si prefiggeva, che è stato possibile attuare grazie appunto alla collaborazione col prefetto di Perugia, che colgo l'occasione di ringraziare perché ci ha concesso questo utilizzo. E ecco, tengo a sottolineare che questo è un ulteriore passo verso la sicurezza non solo dei cittadini, ma anche e soprattutto del Corpo della Polizia Municipale, che viene così a poter utilizzare degli strumenti di protezione degli agenti dopo, e ho avuto l'occasione di vedere le foto, anche di partecipare in qualche modo all'attività di training, all'utilizzo di questi dispositivi, che quindi porteranno un elemento di sicurezza in più per i cittadini, ma doppio, perché si potrà individuare, magari anche intervenire in situazioni dove prima era veramente difficoltoso, ora si potrà intervenire con più tranquillità, ma gli agenti lo faranno con cognizione di causa e dopo un addestramento che tutelerà in prima persona proprio l'agente stesso che deve intervenire. Quindi ecco, esprimo grande soddisfazione per questo risultato, per questi regolamenti che sono la parte operativa terminale che consentirà a breve l'uso effettivo in servizio. E grazie ancora Comandante per tutto il lavoro che hai svolto.
Apriamo quindi la fase del dibattito, la parola al consigliere Gammarota.
Sì, grazie Presidente. Ma per dire, diciamo, riprendendo un po' le parole del Sindaco, io credo che diciamo, questa maggioranza che aveva la sicurezza come punto programmatico importante nel proprio programma elettorale, abbiamo avuto più volte modo di affrontarlo anche con un consiglio comunale straordinario, quindi non è questo sicuramente la sede e il momento. Chiaramente sui modelli, diciamo, e sui dispositivi, come anche qualche consigliere comunale o consigliera comunale scriveva su Facebook, diciamo che questa maggioranza magari prediligeva più quelli che chiamano i teaser, cioè magari degli strumenti, diciamo, non idonei. Invece la scelta è stata diversa, come penso che sulla sicurezza, insomma, molti buchi neri ci sono sulla gestione della sicurezza da parte dell'amministrazione. Quindi dissento dalle parole del Sindaco, che rivendica invece un passaggio doveroso che andava fatto indipendentemente da. Quello che invece volevo rimarcare, come ho fatto anche in commissione, è il percorso partecipativo che c'è stato, che anche il comandante ricordava in commissione, con gli agenti, nella costruzione, diciamo, di tale percorso. E questo, anche parlando con le rappresentanze sindacali, hanno assolutamente apprezzato il coinvolgimento e la partecipazione. Grazie.
Grazie, do la parola alla consigliera Flagello.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, naturalmente mi riallaccio alle parole che poc'anzi sono state pronunciate dal nostro Sindaco, e come gruppo di Forza Italia ringraziamo il comandante Baffa, Marco Baffa, per la sua professionalità che dimostra sempre in questi anni che è qui con noi a Foligno, e ringraziamo tutto il corpo della Polizia Municipale. E ho voluto fare un unico intervento per questi tre punti, il punto 3, 4 e 5 della 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno, proprio perché sono inerenti, diciamo, e si collegano per quanto riguarda proprio una tutela e sicurezza della città. E, sì, come è stato detto, è un nostro punto programmatico molto importante a cui abbiamo sempre tenuto, e con questi tre punti andiamo proprio ad incentivare e a promuovere quello che può essere un passo ancora avanti nella sicurezza della nostra città, con degli elementi che erano assolutamente necessari per la protezione dei cittadini, ma anche la protezione di chi poi va a proteggere i cittadini. E quindi siamo assolutamente in linea con queste dotazioni, e diciamo che questi vanno a seguito di altre procedure già adottate in precedenza. Abbiamo visto appunto il corpo di polizia che si è spostato in parte anche nel centro storico lì a Piazza Matteotti, abbiamo visto tutte le assunzioni fatte all'interno del corpo di polizia e tante altre situazioni che poi ci sono state e verranno, no, anche con le telecamere e tutto il resto, videosorveglianza e tutto il resto. Quindi noi, grazie comandante di nuovo. E grazie all'amministrazione, al sindaco che ha sempre portato avanti proprio questo argomento. Grazie.
Allora, non ho altre richieste di intervento, quindi procediamo con la fase delle repliche. Non ho richieste, apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Non ho alcuna richiesta, quindi apriamo la votazione. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica approvata con 17 voti favorevoli e l'astensione da parte di 7 consiglieri: Barbetti, Minelli, Gammarota, Pizzoni, Silvestri, Patriarchi e Sigismondi. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Do lettura dell'esito della votazione riguardo l'immediata eseguibilità. Parere favorevole da parte di 17 consiglieri e l'astensione da parte di 7 consiglieri: Minelli, Gammarota, Barbetti, Silvestri, Pizzoni, Sigismondi e Patriarchi. Procediamo ora con il punto numero 7 all'ordine del giorno, la mozione presentata dai consiglieri comunali Fantauzzi e Marotta, gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, del 29/12/2022, avente ad oggetto delibera di giunta numero 378 del 29 agosto 2022. Do la parola al consigliere Fantauzzi, se si prenota.
Grazie Presidente. Prima di dare lettura della mozione, credo sia opportuno fare una premessa. La scrittura di questa mozione, che sostanzialmente dà seguito alla interrogazione che è stata presentata e andata in discussione nel Consiglio Comunale del 13 dicembre scorso, in quel momento non era nelle nostre intenzioni arrivare appunto a fare questa mozione. Questa mozione nasce nel momento in cui siamo venuti a conoscenza della risposta alla nostra interrogazione, sia da parte di chi ha effettuato quella risposta e soprattutto nei contenuti della risposta stessa. Tant'è vero che io ebbi modo anche durante la replica di dire che se in quel momento ero entrato magari con qualche dubbio che potevo avere, la risposta me li ha definitivamente chiariti, e appunto in quel momento nasce l'idea di fare questa mozione, che ha lo scopo intanto di mettere nella condizione tutto il Consiglio Comunale di non solo di conoscere, perché evidentemente a questo punto il Consiglio Comunale ha conosciuto questa vicenda, ma soprattutto di esprimersi su questa vicenda. E ulteriore precisazione: la mozione si rivolge a ciascun consigliere comunale nella sua piena libertà di coscienza e di giudizio che deve avere. Non a caso il consigliere comunale, come d'altra parte anche il parlamentare, come si suol dire, non ha vincolo di mandato, perché il suo compito è quello di esaminare le questioni nel loro specifico contenuto e di dare un giudizio a prescindere dall'appartenenza politica di ciascuno. Inoltre, questa mozione tratta di una questione di interesse generale. In questa mozione non c'è nessun tipo di riferimento personale, perché tratta di una questione che riguarda l'interesse generale della città e degli atti amministrativi che vengono portati avanti in questo momento da chi amministra questa città. Premesso che con atto della Giunta del Comune di Foligno numero 377 del 29 agosto 2022 è stato deliberato con voto unanime di tutti i membri della Giunta stessa di modificare parzialmente l'organigramma dell'ente allegato al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilendo tra l'altro di trasferire il servizio progetti europei e cooperazione dall'area servizi finanziari all'area cultura, turismo, formazione e sport. Trasferire il servizio comunicazione ufficio stampa dall'area diritti di cittadinanza all'area cultura, turismo, formazione e sport. Trasferire i servizi di attività formative, alta formazione, memoria e servizi scolastici dall'area cultura, turismo, formazione e sport all'area lavori pubblici. Con atto della Giunta del Comune di Foligno numero 378 del 29 agosto 2022 è stato tra l'altro deliberato con voto unanime di tutti i membri della Giunta stessa di modificare in istruttore direttivo dei servizi relazioni esterni il profilo professionale di un posto vacante di categoria D presente presso il servizio progetti europei e cooperazione, attualmente associato al profilo di istruttore direttivo amministrativo, e quindi provvedere a quanto necessario per la copertura del posto vacante. Con determinazione dirigenziale 1567 del 21/9/2022, avente ad oggetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi relazioni esterne categoria D, assunzione mediante scorrimento della graduatoria. Dopo il riepilogo di tutte le precedenti determine assunte per la copertura dei posti del concorso, fino all'assunzione della candidata collocata al posto 6, il dirigente fa riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale numero 378 del 29 agosto 2022 sopracitata, quale atto presupposto, e procede all'assunzione della candidata collocata al posto 7 della graduatoria finale che risulta nella famiglia anagrafica del Vice Sindaco. In data 2/11/2022 è stata presentata un'interrogazione a firma dei vari consiglieri comunali in cui si evidenzia una correlazione immediata e diretta fra le deliberazioni numero 377 e 378 del 29 agosto 2022 e la determinazione dirigenziale numero 1567 del 21/9/2022 che ha portato con scorrimento della graduatoria l'assunzione della persona collocata al posto numero 7, per cui i consiglieri hanno richiesto, due punti, le ragioni politiche ed amministrative che hanno portato alla ridefinizione dell'organigramma deliberato dall'atto di giunta 377 del 29 agosto 2022, le ragioni funzionali della modifica del profilo professionale del posto vacante di categoria D presso il Servizio Progetti Europei e Cooperazione, effettuato con atto di giunta numero 378 in pari data, se si ravvisa la fattispecie prevista dall'articolo 78,2 del TUEL, visto che la persona collocata al posto numero 7 della graduatoria sopracitata è convivente modo uxorio di un membro della giunta, se si ravvisa la fattispecie di cui l'articolo 91,4 del TUEL, al sindaco e alla giunta di esprimersi anche sull'opportunità politica stante la partecipazione del membro di giunta interessato alle delibere di giunta sopra richiamate. Considerato che in assenza del sindaco la risposta alla sollecitata interrogazione è stata illustrata dallo stesso vice sindaco che ha ribadito la giustezza giustezza e legittimità degli atti adottati non sussistendo a suo parere conflitto di interesse, violazione di legge, né tantomeno inopportunità politica, In tale condotta si ravvisa nuovamente la violazione di cui l'articolo 78 del TUEL, che impone l'obbligo di astensione in presenza di un interesse di un membro del proprio nucleo familiare, oltre che di ulteriore e reiterata inopportunità politica. Ritenuto altresì che la mozione è un atto a contenuto non specificato che consente ai consiglieri di esercitare un'azione di indirizzo, esprimere posizioni e giudizi, un atto inteso a promuovere su una determinata questione un dibattito politico o amministrativo, anche a prescindere dalla materia di stretta competenza del Consiglio Comunale, i consiglieri comunali hanno il diritto dovere di esercitare l'attività di indirizzo e controllo e tutela della correttezza dell'azione politico-amministrativa, dell'etica politica, della dignità delle istituzioni e degli interessi di tutti i cittadini. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Foligno impegna il Sindaco a valutare se sussistano i presupposti per la revoca del decreto di nomina del Vice Sindaco e delle deleghe allo stesso attribuite, quantomeno per evidenti ragioni di opportunità politico-amministrativa. Impegna la Giunta Comunale a valutare se sussistono i presupposti per la revoca ex articolo 21 quinquies legge 241-90 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, o l'annullamento ex articolo 21 nonies sempre legge 241-90 per ragioni di interesse pubblico entro un termine ragionevole, di norma non superiore ai 12 mesi, in autotutela della delibera della Giunta Comunale 378-22 votata dal Vice Sindaco in situazione di conflitto di interessi e conseguentemente l'annullamento della determinazione dirigenziale numero 1567 del 21-9-2022. Sollecito ulteriormente l'attenzione dei consiglieri sul dispositivo della mozione che impegna Sindaco e Giunta a valutare le cose che ho appena letto. Questo perché, e non è un verbo usato casualmente, perché in effetti nel momento in cui venivano fatte tutta quella serie di scelte e di decisioni e di valutazioni, effettivamente si poteva anche non sapere dove avrebbe portato quel tipo di percorso. Ecco, oggi con l'interrogazione diciamo l'ha saputo colui il quale ha risposto direttamente e abbiamo sentito la risposta. Adesso, oggi, lo sa tutto il Consiglio Comunale e quindi dovrà decidere se è opportuno appunto che Sindaco e Giunta valutino questo tipo di azione e di comportamento. Grazie Presidente.
Apriamo quindi la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento. Dovesse esserci qualche malfunzionamento, chiaramente segnalatemelo. Allora ho la richiesta della consigliera Flagello, prego.
Grazie Presidente. Allora io ringrazio il consigliere Fantauzzi che ci ha dato svariate indicazioni e consigli, ma lo vorrei rassicurare che abbiamo letto la mozione. Allora, i consiglieri del Movimento 5 Stelle, dopo aver presentato un'interrogazione a risposta orale, insieme a buona parte dell'opposizione, e dopo aver ricevuto le risposte in maniera del tutto esaustiva, nel Consiglio Comunale di dicembre scorso hanno deciso di presentare una mozione avente per oggetto appunto la delibera numero 378 del 29 agosto 2022. Questo ne è il titolo. Quindi analizziamo la mozione. Questa mozione, peraltro, a mio avviso, nel contenuto ricalca in gran parte l'interrogazione. Non vedo elementi, non vediamo elementi nuovi che sono sopravvenuti da quando è stata discussa o da quando è stata addirittura presentata a novembre ad oggi. Quindi mi soffermerò soprattutto sui due punti nei quali il Consiglio Comunale, e questa forse è la novità, dovrebbe impegnare il Sindaco e la Giunta. Già da qui appare evidente invece la strumentalità della mozione. A nostro avviso è solo un modo per riparlarne di nuovo e per gettare fango e discredito nella figura del Vice Sindaco. Quello che è stato fatto, l'interrogazione assolutamente lecita, ma qui si rischia anche di gettare fango non solo sulla figura del Vice Sindaco, ma sulla Giunta, sindaco compreso, su noi consiglieri di maggioranza e penso anche su tutto il Consiglio Comunale. Chiunque, ci tengo a ribadire che chiunque di qualsiasi parte politica può naturalmente presentare atti di disapprovazione, di confronto, ci mancherebbe, ma questo atto è un atto grave di sfiducia che trascende in un atto assolutamente di carattere personale e che vuole minare l'unione della maggioranza. Analizzando quindi la mozione, vediamo che la prima richiesta, andiamo subito alla fine, la prima richiesta della mozione è quella dove si chiede che il Consiglio Comunale debba impegnare il Sindaco a valutare se sussistono i presupposti per la revoca del decreto di nomina del Vice Sindaco e delle deleghe allo stesso attribuite, quantomeno per evidenti ragioni di opportunità politico-amministrativa. Vado subito alla fine perché tanto tutto quello che è premesso era già stato detto nella precedente interrogazione a cui è stato dato risposta. Allora, primo, parto dall'opportunità politica. L'opportunità politica è contenuta tutta nelle delibere 378-77 e 378, in quanto con i loro contenuti del tutto generici sono andate a rispondere le due delibere ai fabbisogni dell'attuale assetto amministrativo che si deve evolvere e modificare per stare al passo con i tempi che cambiano e con esigenze diverse che si devono confrontare con progetti e visioni nuove che questa amministrazione ha, perché questa amministrazione ha una visione diversa rispetto al passato, con conseguente modifica necessaria di profili professionali. È una conseguenza naturale. Coniugando quindi la programmazione del fabbisogno del personale con la necessaria trasformazione delle specificità, delle mansioni e delle competenze del personale stesso. Secondo, andiamo che il sindaco dovrebbe, noi dobbiamo suggerire al sindaco se valutare. Ma se il sindaco avesse voluto procedere per questa strada, penso che l'avrebbe già fatto. È pienamente dotato di libero arbitrio il nostro sindaco, sbaglio? E comunque crediamo che sia in grado di valutare autonomamente se revocare le deleghe ad un membro della giunta qualora se ne rendesse necessario, senza bisogno di consigli altrui e di qualsiasi altro membro del consiglio. E già potremmo fermarci qui per capire che questa mozione non può essere condivisa, ma riteniamo giusto ancora ribadire che il Vice Sindaco, insieme a tutta la Giunta, all'unanimità, ha votato la delibera numero 377, che aveva come oggetto, e ci tengo a leggere il titolo, organigramma e funzionigramma dell'ente, posizioni organizzative, modifiche. E poi la 377, che immagino comunque voi conosciate bene, misure attuative del processo di riorganizzazione dell'ente, modificazioni alla dotazione organica e alla programmazione triennale del fabbisogno del personale. Quindi il voto era 8 su 8. Se fosse mancato il vice sindaco sarebbe stato 7 su 7. Comunque sia, sarebbe andato tutto come ora. Già dai titoli delle delibere si comprende che sono delibere a carattere puramente generale, pensate per far fronte a necessità che cambiano nel tempo, e di tempo ne è passato, l'abbiamo già detto altre volte, è da 20 anni che non venivano fatti concorsi di nessun genere, è da 20 anni che il mondo è cambiato, i fabbisogni dell'amministrazione sono cambiati, con conseguente necessità di reperire nuovi profili professionali. Si è andati quindi a riorganizzare le risorse dell'ente in funzione di necessità oggettive per coprire progetti e bisogni impellenti, come ad esempio, qui si parla di opportunità politica, no? Quindi è inutile che, cioè, le politiche fanno parte delle scelte, queste sono le scelte, scelte mirate, non inventate. Ecco. Nell'area governo del territorio, possiamo vedere, c'è stato, e l'abbiamo già detto tante volte, tutta una digitalizzazione radicale, la creazione del SUAPE, abbiamo dovuto affrontare il 110, tutto che ha portato a della riorganizzazione dell'ente. Abbiamo visto la sicurezza, abbiamo detto che sono stati naturalmente nel campo della sicurezza, per esempio il corpo della protezione municipale, sono stati fatti delle assunzioni, piani stradali, piste ciclabili, comparti scolastici, palestre. Poi abbiamo il PNRR, partecipazione ai bandi, dove sono mancate le dotazioni di personale, sappiamo per quale motivo, accesso a finanziamenti e fondi, progetti importanti come ad esempio immobili di edilizia convenzionata che riguarda migliaia di famiglie e anche qui necessitano di altre figure professionali. E poi pensiamo alla riorganizzazione generale che si è resa necessaria per raggiungere obiettivi propri di questa amministrazione, che la distingue dalle altre amministrazioni nell'ambito della cultura, dello sport, del turismo, e anche i risultati qui li vediamo, li abbiamo visti, Foligno Città Dantesca, Divina Foligno, percorsi museali finalmente aperti, Palazzo Trinci con eventi, con centinaia di eventi nella corte finalmente vissuta, mostre per ultimo questa sulla Lego, coinvolgimento delle scuole in tutte queste attività, e tutto questo ha portato a una riorganizzazione del personale. Tutto questo naturalmente fa bene alla nostra città. Questo atto che avete presentato sicuramente non fa bene alla nostra città ed è comprensibile a chiunque che si tratta solo di un atto strumentale che vuole spaccare la maggioranza, quindi mettere zizzania, e dove si vuole, e è un atto dove si vuole naturalmente screditare il sindaco, partiamo dal sindaco, il vice sindaco, tutta la giunta, tutti i consiglieri di maggioranza e tutto il consiglio, e lo riteniamo un atto che è basato soltanto su un attacco personale, lo ripeto perché è questo, che servirà per andare qualche altro giorno sui giornali forse, sicuramente, o a fare qualche altra bella conferenza stampa, anche quello può darsi. Un atto grave, basato su ipotesi non certe e senza fondamento. Noi, anche perché ricalca, come dicevo prima, un atto già presentato, quindi novità per ora non ci sono. Noi non abbiamo nessun motivo di mettere in discussione la legittimità degli atti in questione. Tutte le procedure adottate sono supportate e garantite da una segreteria generale di alto profilo, professionalità, integrità, e l'abbiamo visto e abbiamo anche ringraziato in fase di comunicazione il segretario generale per la sua professionalità, la sua disponibilità, la sua attività sempre pronta e sempre disponibile anche nell'attività giuridico-amministrativa e garantista, no? E quindi ancora ringrazio, perché va ringraziato assolutamente. con l'ausilio di tecnici di rispettabilissima caratura, di cui noi ci fidiamo e non abbiamo alcun dubbio. Con orgoglio sono capogruppo di Forza Italia, parlo oggi per Forza Italia, ma anche per Fratelli d'Italia e la Lega. Crediamo fermamente in questa amministrazione, nel lavoro che nonostante tutto sta portando avanti, crediamo nel programma che abbiamo condiviso sin dall'inizio, nei progetti realizzati, in quelli che si stanno realizzando e in quelli che ancora si devono realizzare. Approfittiamo di questa discussione per rinnovare pienamente la nostra fiducia al sindaco, al vice sindaco e a tutta la giunta, che dimostrano quotidianamente impegno, serietà e attenzione alla città e ai cittadini. Ed oltre a far fronte alla quotidianità amministrativa, portano avanti progetti importanti e sono attualmente lanciati verso grandi risultati. All'amministrazione va il nostro totale appoggio e siamo convinti che sia qui presenti in questa aula che fuori vogliono che i propri rappresentanti si occupino di temi strategici e concreti che fanno soltanto il bene alla città e non di un atto e di un'emozione come questa. Grazie Presidente.
Grazie, se ci sono altre richieste di intervento in fase di dibattito, consigliere Pizzoni, prego.
Grazie Presidente, io partecipo direttamente a questo mondo della politica da un periodo breve, e garantista ero prima e garantista ancora più convinto sono ora. Frutto di questa esperienza locale, sebbene molto circoscritta, sono oggi personalmente garantista con una consapevolezza ancora maggiore. E spiego che cosa vuol dire per me essere garantista. La mia definizione, quella che io ho in mente, si articola su tre cardini fondamentali. E ognuno di questi cardini inizia con la parola rispetto. Il rispetto per l'individuo, il rispetto per le istituzioni e il rispetto per i cittadini. Tutte e tre le forme di rispetto sono sullo stesso livello e non si può guardare, penso, nessuna di queste trascurando le altre due forme di rispetto. Sono interlacciate, strettamente connesse tra di loro. Rispetto per l'individuo, per il singolo, se emerge un comportamento che potrebbe sembrare un comportamento sul quale vanno approfondite regolarità, il rispetto significa dare per certa la buona fede fino a prova contraria. Dare la possibilità di spiegare, senza che il caso diventi un modo per instillare il dubbio pubblicamente. Il rispetto per il singolo significa non arrogarsi mai il ruolo di fare i giudici, perché quello è un altro lavoro che non compete per niente alla politica. Rispetto per il singolo che deve valere in tutte le fasi della vita politica, dalla campagna elettorale, che non va distorta mai costruendo falsi teoremi per additare ad arte pubblicamente l'avversario, mai va fatta questa cosa qui, mai, fino alla vita amministrativa, dove è un obbligo per tutti rimanere nella sobrietà, evitando di esporre chiunque, e soprattutto l'avversario politico, ad illazioni prima che i fatti nella loro essenzialità siano stati chiariti. Rispetto per le istituzioni, perché gli interpreti passano, noi siamo qui, tra un anno e mezzo non sappiamo chi sarà qui, non sappiamo chi siederà sui banchi della Giunta, le istituzioni restano e devono rimanere assolutamente solide, perché sono il fondamento assoluto della democrazia. Devono essere guardate, anzi ancora di più devono essere proprio percepite, devono essere sentite dai cittadini senza i graffi che chi pro tempore le ha attraversate potrebbe aver procurato alle istituzioni. e rispetto per i cittadini, perché tutto il percorso della politica, tutto l'operato dei politici deve essere guidato dal servizio equo verso i cittadini, e questo servizio deve essere eticamente ineccepibile. E dentro all'etica c'è tutto, c'è l'imparzialità, c'è la correttezza, c'è la limpidezza, la linearità, l'equità e molto altro, moltissimo altro c'è dentro all'etica. Dentro al rispetto per i cittadini c'è la garanzia assoluta per tutti gli individui, che significa che nessuno deve, nessuno può comportarsi in un modo che sia diverso dall'equità. Solo l'equità è possibile. Io penso che questi tre livelli di rispetto devono rappresentare sempre un faro nella politica e nella condotta di chi pro tempore attraversa il mondo della politica. Io in questo breve periodo ho sentito parlare del prima, del dopo, di chi c'era prima, di chi c'era dopo, del cambiamento, quasi come un'accezione che tutto quello che c'è prima del cambiamento sia da riformare e sia sbagliato, invece si debba andare verso un cambiamento che porti tutto il bene contro quello che c'era prima. Ho visto attacchi personali diretti verso persone in carne e ossa. Penso che la cosa che conti veramente sia la coscienza dei singoli. A me mi illumina la libertà di andare a dormire sereni, la coscienza dei singoli. Oggi arriva in Consiglio Comunale questa mozione e questo dibattito, seppur molto delicato, io lo sento così, un dibattito delicato, a questo dibattito si deve dare un contributo attivo. Arriva in Consiglio Comunale questo dibattito e a questo dibattito io sento il dovere di dare un contributo attivo. Nella sua forma la mozione a tratti sembra supporre, sembra indicare già una strada, e su quelle parti è più difficile trovarsi tutti. E lo capisco, è difficile anche per me trovarmi nella narrazione completa della mozione. Però nella parte finale del dispositivo la mozione chiede semplicemente di valutare. Cioè nella parte finale chiede di impegnare il sindaco, la giunta, senza giudicare. Non chiede la sfiducia, non si afferma che gli atti sono illegittimi, io lo leggo così. Si chiede di valutare. Il sindaco e la giunta sicuramente avranno già fatto tutte le loro valutazioni in merito, le avranno completate, è ragionevolmente impossibile penso pensare che queste le domande fatte dalla mozione non siano state oggetto della valutazione del signor sindaco e della giunta, cioè, è impossibile pensare che quelle domande lì attraverso queste settimane e questi mesi non siano passate attraverso le loro valutazioni. La mozione chiede, in questo consesso del Consiglio Comunale, chiede di elaborare queste valutazioni nei modi che il Sindaco e la Giunta riterranno più opportuni e nei limiti di tempo che sono previsti dal percorso amministrativo. Io penso che su questa vicenda nessuno di noi può fare il giudice a priori e decidere il confine del giusto nel percorso compiuto. Io perlomeno non me la sento. Nessuno di noi è in grado di da solo di rispondere alla domanda sul concatenamento degli eventi. Se nel momento in cui sono state votate in giunta le due delibere, nessuno poteva presupporre che quella modifica organizzativa avrebbe poi portato successivamente ad una determina dirigenziale che a seguire avrebbe poi portato a quella posizione del posto in graduatoria, diciamo, il primo punto viene serenamente valutato. Se in quel momento lì, presupponendo, come ho detto prima, la buona fede, e è giusto che venga presupposta la buona fede, perché nessuno deve presupporre la mala fede, se in quel momento quel percorso è stato compiuto in modo totalmente senza nessuna coscienza di quello che sarebbe poi andato a cascata a succedere, diciamo il primo punto è serenamente valutabile. Il secondo quesito pone all'intera giunta una strada aperta, che è quella della valutazione della legittimità a posteriori. Cioè, una volta noti gli effetti che sono stati prodotti da quelle delibere, seppure in buona fede, valutare se, diciamo, quelle delibere che poi hanno interessato una posizione particolare della graduatoria possono rimanere come tali oppure debbono essere revocate. Io ritengo che queste valutazioni debbano essere fatte con serenità dagli amministratori. E noi, insieme ai cittadini, dobbiamo stare in sobria attesa di queste valutazioni, senza cavalcare umori, senza tifoserie, in una posizione, per quello che mi riguarda, di assoluto e sobrio, assolutamente sobrio rispetto delle loro valutazioni che vengono chieste in questa mozione. Grazie Presidente.
Grazie, se ci sono altre richieste di intervento in questa fase del dibattito. Consigliere Sigismondi, prego.
Grazie Presidente. Io ho apprezzato i toni pacati del collega Pizzoni e ritengo che oggi l'intervento della collega Flagello, io francamente non ho né capito e non mi sento di condividerne i contenuti. Anche perché quando si attacca gratuitamente le amministrazioni passate, bisogna conoscere i motivi per cui ci sono state determinate dinamiche. Perché se si afferma in quest'Aula che per 20 anni in questa amministrazione comunale non si sono più svolti pubblici concorsi, uno si afferma un'informazione imprecisa. Perché questa amministrazione, le amministrazioni passate, non è che sono 20 anni che non sono state fatte assunzioni, sono state fatte assunzioni nelle more e nei limiti delle legislazioni vigenti in quegli anni. Quando uno interviene su alcuni argomenti, prima di puntare il dito, penso che sia opportuno documentarsi, perché nessun amministratore di nessun colore politico pensa che sia felice di gestire un ente senza risorse umane e senza risorse finanziarie. Noi abbiamo conosciuto la stagione più difficile del patto di stabilità interno, che poneva una serie di vincoli sia dal punto di vista delle assunzioni che dal punto di vista della gestione del bilancio del Comune di Foligno e che è stato superato, nessuno me ne voglia, solamente dai provvedimenti del governo Renzi, che finalmente ha ridato la giusta agibilità alle amministrazioni locali e in particolare ai comuni. Quindi io non penso che si possa affrontare la mozione di oggi puntando il dito verso chi ha amministrato questa città in passato, soprattutto con argomenti capziosi e privi di ogni fondamento. Il segretario generale Riccialeri ricorderà che io fui promotore di un report che l'ufficio del personale preparava periodicamente alla giunta su quelli che erano le previsioni di quiescenza del personale del Comune di Foligno. Perché questo? Perché noi eravamo coscienti che le amministrazioni cambiano nel ruolo che debbano avere nel territorio, cambiano le norme e c'è necessità che questo sia interpretato da chi magari ha studi diversi, da chi ha la gioventù, perché oggettivamente fino a qualche anno fa il contesto normativo aveva portato a un impoverimento delle professionalità di questo ente. Quindi io francamente non accetto che qui ci si venga a fare la morale o la lezione su quello che in passato non è stato fatto, perché se non è stato fatto è perché semplicemente non si poteva fare. Però guardi, consigliera Flagella, a volte nella vita mia nonna mi ha insegnato un proverbio che dice: il silenzio è d'oro. E quindi io mi ispiro a questo detto popolare, perché in alcuni frangenti, piuttosto che fare interventi scomposti, è preferibile fare o non fare quel tipo di interventi o non farli, perché altrimenti uno mi costringe a prendere la parola, due non fa neanche una bella figura nei confronti dei colleghi, perché poi io quello che riporto in quest'aula è testimoniato da atti, norme, non è che me le invento, no? Quindi io penso che i toni debbano essere diversi. Tra l'altro il gruppo del Partito Democratico che in quest'aula è l'unico che ha governato questa città tra le forze di opposizione non l'ha neanche sottoscritta la mozione. Quindi io continuo a non capire il perché lei nel suo intervento ha voluto puntare il dito verso le passate gestioni. Quindi io francamente questo un po' me ne dispiace pure, perché nella vita non si deve abusare né della pazienza né del buonsenso delle persone. Ho apprezzato molto l'intervento del collega Pizzoni. Poi su le modalità con cui ci si approccia ai problemi e le iniziative e le dinamiche all'interno di quest'aula, io non penso che nessuno possa dare lezioni a nessuno. È evidente che ognuno agisce secondo quelli che sono i propri obiettivi, che possono essere diversi, il modo di interpretare il mandato. Però io chiudo l'intervento dicendo che a volte bisogna essere coscienti delle situazioni in cui uno ci si trova prima di fare alcune affermazioni e entrare su determinati argomenti. Grazie Presidente.
Se ci sono altre richieste di intervento, siamo in fase di dibattito. È possibile però darsi anche tramite la mano qualora ci dovessero essere dei problemi con il tablet. Allora, non ho richieste di intervento, quindi apriamo la fase delle repliche. Se ci sono richieste di intervento in fase di replica, consigliere Fantauzzi, prego.
Grazie Presidente. Io ovviamente ho ascoltato con grandissima attenzione i tre interventi. Devo dire che in alcuni passaggi, pur rispettando ovviamente le opinioni di tutti, ci mancherebbe altro, ma in alcuni passaggi l'intervento della collega Flagello mi è sembrato a tratti sconcertante, ma soprattutto sarà che io ovviamente ho un modo di vedere, e la collega Flagello se ne rallegrerà di questo, diverso dal suo, però in alcuni passaggi ho ricevuto delle conferme sulla bontà della scelta di presentare questa mozione. Cioè, quando la collega Flagello dice ma questo è un modo di riparlarne, ma cara collega Flagello, gli atti di un'amministrazione dovrebbero essere una casa di vetro. Anche voi lo dicevate in campagna elettorale, doveva essere una casa di vetro. Quindi il fatto che si parli, se poi è un atto legittimo ed è un atto che voi difendete, dovrebbe essere per lei un motivo di rallegramento il fatto che si parli ancora di questa cosa. Nel senso, cioè, se è una cosa che, di cui andare fieri, è bene che se ne parli. Perché se i cittadini di questa città sono contenti di questo atto, è tutta pubblicità per voi. Abbiate pazienza. Cioè, a me mi sembra veramente un modo, come dire, capovolto di vedere le questioni, no? Poi, vabbè, un'altra affermazione che non definisco, nel senso che dice questo è un atto di sfiducia verso la maggioranza, a parte il fatto che non è un atto di sfiducia verso la maggioranza, ma le vorrei ricordare, collega Flagello, che io sono minoranza e se, come mi ha accusato, di voler spaccare la maggioranza, le maggioranze non si spaccano con gli interventi della minoranza, si spaccano se hanno problemi interni. Quindi, come dire, excusatio non petita, e il fatto che lei ha ribadito due volte questa cosa di vuole spaccare la maggioranza è magari perché qualche problemino ci può essere, io non lo so, io essendo minoranza non so quello che vivete voi nella maggioranza, insomma, quindi, ma non è quello il punto, non è quello il punto. Poi elencare le scelte su un aggettivo usato, mirate, un po' mi sono anche, come dire, ho detto sì sì, sono d'accordo. Ma elencare le scelte per dire abbiamo fatto questo, questo, questo e quell'altro, cioè come se questa modifica di un profilo per andare a pescare su un'altra graduatoria, come dire, avesse determinato tutte le attività, anche prima tra l'altro, dall'intervento sembrava che anche prima, anche quello fatto prima, era determinato dalla scelta di modificare questo profilo per ricorrere e pescare in un'altra graduatoria. Francamente, però, voglio dire, questo ognuno... Ho apprezzato anch'io l'intervento del collega Pizzoni, che ha colto, ma io questo ebbi modo di dirlo anche il 13 dicembre in occasione della presentazione della interrogazione, Pizzoni diceva non si afferma che gli atti sono illegittimi, perché non è il mio mestiere, caro collega Pizzoni, io l'ho detto anche il 13 dicembre. Io non faccio né il giudice, né l'avvocato, né il magistrato, né l'investigatore. Il mio dovere civico di consigliere comunale che 3.500 cittadini hanno mandato a rappresentarli in questa aula è quello di, primo, di informarli questi cittadini di quello che succede qua dentro, secondo, di mettere a disposizione, diciamo, le mie capacità, le mie competenze, il mio studio degli atti, eccetera, per vedere la opportunità politica di quegli atti, non di decidere se quegli atti sono legittimi o meno. Perché, ripeto, non è il mio mestiere e non è questo l'obiettivo. Però una cosa bisogna dirla, una cosa bisogna dirla. E questo è anche una funzione che ha la mozione, questo lo dico chiaro, colleghi. Una volta passata questa mozione, un fatto...
L'invito a concludere, consigliere.
Finisco, Presidente. Un fatto è sicuro, nessuno di noi potrà dire a nessuno io non lo sapevo, perché questa mozione certificherà che tutti noi consiglieri comunali siamo venuti a conoscenza di queste, di questi passaggi, e quindi a eventuali domande di questo tipo non potremo nasconderci dietro "ma io non lo sapevo". No, perché adesso tutti lo sappiamo, e fra poco tutti esprimeremo il giudizio su questa vicenda attraverso questa mozione. Grazie.
Siamo in fase di replica. Se ci sono altre richieste di intervento. Allora, non registro richieste di intervento o segnalazioni. Sì. Allora, ho la richiesta di intervento in fase di replica parte del sindaco. Giusto? Prego.
Grazie, Presidente. Ma io ho una curiosità che ho e che vorrei rivolgere una domanda al consigliere proponente, al gruppo proponente. Allora, noi abbiamo letto questa mozione e al di là di quello che dice il consigliere Fantauzzi, è una mozione ben studiata, ben calibrata, molto approfondita dal punto di vista amministrativo. Però non si capisce bene se l'intento è politico o esercitare, come è stato detto, una funzione di controllo del consigliere. Se l'intento è politico, le valutazioni sono quelle, no, che abbiamo sentito prima. Cioè, non è che deve essere l'opposizione a dire al sindaco se revocare o meno una delega a una persona che gode la sua fiducia politica. Però io la trovo un po' vigliacca, questa mozione, per un motivo. Perché, vista che esprime una convinzione amministrativa e anche giuridica, a mi pare, precisa, ovvero dice di valutare se addirittura revocare, annullare un atto, a parte l'applicabilità dell'istituto della revoca a questa cosa che insomma lascia il tempo che trova, ma l'annullamento ci potrebbe essere. Io le voglio fare una domanda: perché lei chiede al sindaco di valutare di revocare una delega e revocare una nomina, un atto che annullerebbe una nomina illegittima, e non si assume la responsabilità di dire, vista la sua convinzione netta e precisa, revochi sindaco, decida il consiglio di revocare e decida il consiglio di annullare l'atto di nomina? Perché non lo fa? Ha paura delle responsabilità? Perché delega il sindaco? Il sindaco ce l'ha i suoi poteri, come ce l'ha l'amministrazione comunale, di valutare la correttezza o meno degli atti, e questa valutazione è stata fatta ben precisa, è stata data una domanda. Perché non dite revochi le deleghe? Perché non fate una mozione di sfiducia? E perché soprattutto non dite annullate l'atto? E chiedete ai consiglieri di votare questo annullamento dell'atto assumendone, sì, qui veramente le responsabilità amministrative. Non lo fate questo. Dite al sindaco di farlo quando voi dite di avere un potere di controllo uguale a quello del sindaco e non lo esercitate. Ma dite al sindaco di fare questa cosa. Questo lo trovo francamente abbastanza curioso, perché se la mozione fosse stata diversa, avesse detto: sindaco, ha fatto un atto illegittimo, togli le deleghe, oppure sindaco, avete fatto una nomina illegittima, revocate quel posto di lavoro e coinvolgete tutti gli atti antecedenti delle, che sarebbero eventualmente coinvolti, allora vi assumevate delle responsabilità vere, amministrative, economiche, di tutti i tipi. Non lo fate questo. Chiedete al sindaco di fare una cosa che già ha fatto, ovviamente, già se ne è accertato della legittimità degli atti, è stata una domanda. Questo sinceramente è un po' deludente, perché sarebbe stato un gesto vero, politico, coraggioso, e invece si dice altra cosa, probabilmente per non assumere responsabilità che invece l'altra votazione, l'altra modalità avrebbe fatto assumere anche a lei, consigliere Fantauzzi. Grazie.
Se ci sono altre richieste, allora apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Do la parola a consigliera Flagello.
Grazie, Presidente. Allora, volevo solo fare una premessa. Mi dispiace la parte dell'intervento del consigliere Sigismondi, con cui sicuramente ho stima, e non lo volevo assicurare che io non volevo assolutamente fare nessuna critica alle precedenti amministrazioni. Volevo solo far capire che le scelte politiche, quindi l'opportunità politica, esisteva nel scegliere eventualmente una riorganizzazione del personale in base alle nuove esigenze che si erano prospettate negli ultimi anni, perché il mondo, come ripeto, è cambiato e quindi le esigenze delle amministrazioni sono cambiate, e le scelte diverse che magari fa l'amministrazione attuale rispetto a quello precedente. Quindi magari volevo essere un pochino più chiara e mi dispiace che non ci siamo intesi, però non era assolutamente mio interesse in questa fase, perché non ha nessun senso in questa mozione fare riferimenti di critica con le altre amministrazioni, ci mancherebbe altro, quindi ci tengo a precisarlo. E in conclusione, comunque, riteniamo che la mozione non può essere, naturalmente, come dicevo prima, condivisa, e che secondo noi è soltanto un tentativo mal riuscito di gettare, come ripeto, discredito al vice sindaco, al sindaco e a tutta la giunta e alle istituzioni cittadine. Un attacco, ribadisco, personale, basato soltanto su ipotesi, e qui mi rifaccio all'intervento comunque del consigliere Pizzoni, in quanto anch'io sono estremamente e convintamente garantista. E pertanto voteremo contrari alla mozione e ribadiamo la fiducia nel sindaco, nel vice sindaco e nella giunta comunale, che con competenza ed impegno stanno amministrando questa città. E magari perdiamo meno tempo. Grazie.
Allora, avevo la richiesta, consigliere Lucangeli, prego.
Signor Presidente, signori della Giunta, sindaco, colleghi consiglieri, ritengo necessario fare un distinguo. Oggi si è fatta strada la tendenza ad equiparare l'assoluzione dal reato alla correttezza morale del comportamento. Ci sarebbe da discutere mesi, se non anni. La spinta moralizzatrice ritenuta necessaria nei primissimi anni 90, che doveva bonificare il costume politico e sociale, ha creato invece l'affermarsi ed il contrapporsi di giustizialismo e garantismo. Personalmente credo che oggi abbia più audience il parlar male del parlar bene. L'inferno è più umano del paradiso, a quanto pare, e l'umana debolezza fa suo lo scettro. D'altra parte, però, colgo l'esigenza di tutelare la persona, o meglio, tutte le persone, da eventuali accuse e soprattutto da eventuali accuse erronee. Nei primi anni 60 il politologo Giovanni Sartori, che sicuramente tutti voi conoscerete, fa riferimento alla concezione giuridico-politica dello Stato di diritto, l'unico in grado di garantire le libertà fondamentali degli individui. Io, per mia natura, se ancora non fosse chiaro, preferisco il garantismo al giustizialismo. Il cervello alla pancia dell'uomo, l'intelligenza alla stupidità, la riflessione all'impulso, la legittimazione alla delegittimazione. E per ottemperare a questo mio modo di pensare e di essere, esprimo il mio voto favorevole alla mozione dei 5 Stelle, perché solo così si dà la possibilità alle persone eventualmente offese di difendersi, di difendere la propria dignità alla luce del sole di fronte al popolo sovrano e non solo, così da uscire in tempi celeri da fastidiose accuse. Ho terminato, grazie.
Se ci sono altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, consigliere Fantauzzi.
Grazie Presidente. Ovviamente mi pare evidente che, mi pare anche superfluo che, di dire quello che voteremo, però approfitto di questa, di questo spazio per dire che vabbè, non siamo in fase di replica, quindi non posso rispondere direttamente al sindaco, perché avrei risposto ben volentieri, però mi attengo al regolamento e quindi non lo faccio. Avremo altre occasioni, sicuramente avremo altre occasioni, perché ripeto, ovviamente io non anzi noi non avevamo, non è che avevamo l'ardire di dire ma sai, con questi numeri potrebbe passare la mozione, non è questo. Per noi l'importante è che i cittadini siano al corrente di questa situazione, di questo iter che ha portato anche a questa mozione, e da questo punto di vista sono assolutamente sicuro e convinto che non sarà l'atto finale questa situazione, questa mozione di questa sera, perché vogliamo capire fino in fondo tutte le tessere del puzzle che hanno portato a questa cosa, e quindi continueremo a svolgere la nostra funzione di rappresentare e informare i cittadini. Grazie.
Se ci sono altre richieste di intervento, in dichiarazione di voto, se no chiudiamo la fase. Consigliere Lini, prego.
Grazie Presidente. Io ho sentito diverse parole che ho anche apprezzato, perché quando si parla di garantismo penso che anche il sottoscritto è una persona che si ritiene garantista, e cerco di ragionare con il mio modo e di cercare di capire che cosa è successo. Personalmente mi trovo in condizione di non essere in grado di prendere una decisione, perché non avendo come capogruppo del gruppo misto un rappresentante in giunta, non ho votato una delibera, e quindi mi trovo nelle condizioni di non sapere un po' l'iter del percorso, al di là di tutta la trasparenza che occorre. Quindi mi trovo in condizioni di astenermi su questa mozione, anche perché ritengo che cosa non vista bene anche nella mozione, la ritengo non perfetta, insomma non è fatta poi molto bene, quindi non mi dà la possibilità di essere di dare un giudizio chiaro. Ritengo pertanto, pur essendo nella maggioranza, di essere un momento come una voce, diciamo, attenta, non dico autonoma, ma critica, e ritengo che specialmente chi non ha rappresentanti in giunta, come il sottoscritto, ritengo che venga portato magari per il futuro più a conoscenza, in modo anche più esplicito, su alcune decisioni che vanno prese. Per cui questo è quanto io intendevo dire.
Se ci sono altre richieste di intervento, siamo in fase di dichiarazione di voto, è possibile segnalarmelo anche tramite gesto, qualora ci sia qualche problematica con l'apparecchiatura. Allora, non registro richieste di intervento e dichiarazione di voto, quindi procediamo con la votazione. Do lettura dell'esito della votazione. La mozione è bocciata con 13 voti favorevoli. Polli, Bortoletti, Malridotto, Galli, De Felicis, Betti, Di Nicola, Zuccherini, Galligari, Fragello, Filena, Bagatti, Schiaria, favorevoli 9, Sigismondi, Barbetti, Pizzoni e Marotta. Procediamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, mozione regolamento per la messa a dimora di un albero per ogni neonato residente di ciascun membro, di ciascun minore adottato per la piantumazione o adozione volontaria di alberi nel pieno rispetto della legge. Do la parola al consigliere Gammarota.
Grazie Presidente, voglio brevemente riprendere tale documento portando all'attenzione del Consiglio dell'ITER che lo stesso Consiglio ha deciso in data 29 dicembre, la data in cui come gruppo Foligno 2030 ho presentato tale mozione. Regolamento per la messa a dimora di un albero per ogni neonato residente di ciascun minore adottato e per la piantumazione o adozione volontaria di alberi nel pieno rispetto della legge. A seguito del dibattito avvenuto in Consiglio Comunale del 29 dicembre scorso, c'è stata che è stato anche un dibattito su un tema che, come più persone, più colleghi, insomma, colleghi hanno detto, un tema importante come quello di carattere ambientale che è connesso ai cambiamenti climatici, quindi ha il tema, uno dei temi più importanti della nostra società oggi. Dopo il dibattito, un dibattito che tra l'altro ha palesato due cose sostanzialmente, uno che il tema, diciamo che tutti i consiglieri, le consigliere, i gruppi hanno manifestato appunto la sensibilità sul tema. Il secondo che andava a riempire un vuoto che c'è stato, che c'è di questa, del comune di Foligno, cioè quello del pieno rispetto della legge, la legge 10 del 2013, che va appunto a modificare quella, la legge 113 invece del 92, che per prima ha posto l'obbligo per ogni comune di porre a dimora un albero per ogni neonato. La legge del 2013 è andato a modificare ampliando non solo ai neonati, ma ampliandolo anche alle adozioni, e non ponendo più l'obbligo per i comuni sotto i 15.000 abitanti e inserendo anche per quanto riguarda un adempimento che il sindaco deve fare prima della fine del mandato su il censimento arboreo del comune. Quindi dopo il dibattito del avvenuto in Consiglio Comunale, anche con la richiesta di molti consiglieri, e anche dell'assessore, io stesso ho ritenuto opportuno ritirare la mozione per fare un passaggio in commissione. Il coordinatore della commissione, devo dire, in brevissimo tempo l'ha convocata e dopo un dibattito anche all'interno della commissione siamo arrivati ad alcune modifiche al testo condivise da tutti i gruppi.
e quindi la mozione che oggi arriva in Consiglio Comunale è una mozione appunto sottoscritta da tutti i capigruppo. Ecco, volevo fare questa premessa per porre l'attenzione appunto all'iter che porta al testo e alla votazione del testo e della mozione oggi. La vado a leggere. Regolamento quindi per la messa a dimora di un albero per ogni neonato residente e di ciascun minore adottato per la piantumazione o adozione volontaria di albi nel pieno rispetto della legge. Visto la legge 113 del 29 gennaio 92, obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica e successive modifiche. Vista la legge 10 del 14 gennaio 2013, norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, vista la legge 120 del 1 giugno 2022 che ratifica il protocollo di Kyoto, premesso che la legge 113 del 92 ha istituito l'obbligo per i comuni di piantare un albero per ogni nuovo nato, allo scopo di implementare le aree verdi cittadine e contrastare il disboscamento nell'ottica di implementare il verde pubblico. Premesso che i comuni, compreso quello di Foligno, avrebbero dovuto provvedere entro 12 mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente a porre a dimora un albero nel territorio comunale, ma furono davvero poche in Italia le amministrazioni che diedero riscontro al dettato normativo contravvenendo alla legge stessa. Premesso che per tale motivo è stato adottato un nuovo provvedimento con la legge 10 del 2013, la quale ha anche introdotto prescrizioni per la tutela degli alberi monumentali, ridefinito la cosiddetta giornata nazionale dell'albero, celebrata il 21 novembre di ogni anno, allo scopo di valorizzare la tutela del patrimonio arboreo e boschivo italiano. Premesso che quest'ultima disciplina ha introdotto le seguenti novità, l'obbligo di messa a dimora è stato limitato soltanto ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, mentre è stato esteso anche nei confronti dei minori adottati e non solo dei neonati residenti. Premesso che la legge ha ridotto a 6 mesi il termine entro cui provvedere alla messa a dimora degli alberi, ha istituito il bilancio arboreo del comune per il censimento e per la classificazione degli alberi piantati nell'ambito del rispettivo territorio in aree urbane di proprietà pubblica, da rendere noto da parte del sindaco 2 mesi prima della scadenza naturale del mandato. Premesso che in aggiunta, per vigilare sul rispetto della legge, è stato istituito presso il Ministero dell'Ambiente un apposito Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, cui i comuni inviano le informazioni relative al tipo di albero e al luogo di sua messa a dimora nell'ambito di un censimento annuale del nuovo verde urbano. Ritenuto che sia importante per il nostro ambiente incentivare la messa a dimora di nuove alberature su tutto il territorio comunale, che il progetto in oggetto, al di là delle prescrizioni normative vigenti, rappresenta un atto di sensibilità ambientale, di decoro urbano e un omaggio che l'amministrazione comunale dovrebbe rivolgere ad ogni nuova nascita o ad una famiglia che con un gesto di immensa generosità decide di adottare un figlio. Considerato che la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo imposto dall'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificata ai sensi della legge del 1 giugno 2002, numero 120, assume un ruolo decisivo al fine di perseguire politiche di riduzione delle emissioni, prevenzione del dissesto idrogeologico e protezione del suolo, miglioramento della qualità dell'aria, sensibilizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani. Considerato che gli alberi producono buona parte dell'ossigeno della nostra atmosfera, contrastando e mitigando la produzione di gas serra, un processo del tutto naturale, in grado di mitigare notevolmente gli effetti disastrosi dell'inquinamento ambientale, che il quadro normativo attuale contempla, considerato che il quadro normativo attuale contempla l'obbligo di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato adottato, cioè per ogni iscrizione all'anagrafe comunale, a partire dal 16 febbraio 2013, e ciascun comune sopra i 15.000 abitanti deve così provvedere ad individuare un'area o più aree sul proprio territorio comunale da destinare a nuova piccola forestazione urbana composta di piante autoctone. Ritenuto altresì che i drammatici fatti degli anni passati
ma anche recenti, che hanno visto andare in fumo, oltre a numerose fette boschive del nostro paese, anche migliaia di ettari della regione amazzonica, da sola produce addirittura circa il 20% dell'ossigeno presente nella nostra atmosfera, rappresentano un enorme danno ambientale collettivo, avendo un impatto diretto fortemente negativo sul clima e sulle nostre vite. Quindi, ritenuto altresì che l'obiettivo che si intende perseguire è quello di donare e aumentare i polmoni verdi alla nostra città ed in particolare laddove si è provveduto durante gli anni ad abbattimenti ed espianti senza reimpianto, il Consiglio Comunale si impegna ad approvare, previo studio e predisposizione della seconda commissione permanente, il regolamento per la messa a dimora di un albero per ogni neonato residente, di ciascun minore adottato e per la piantumazione o adozione volontaria degli alberi entro 3 mesi dalla presente. Ed impegna il sindaco e tutta la giunta a farsi promotore della messa a dimora di un albero per ogni neonato minore adottato nel territorio comunale secondo le disposizioni di legge, ad individuare insieme agli uffici tecnici preposti e alle associazioni che seguono tali tematiche, sempre all'interno della seconda commissione permanente, le aree in cui poter mettere a dimora nuovi alberi al fine di adempiere annualmente agli obblighi di cui alla legge 113 del 92 e la legge 10 del 2013, con particolare riguardo alle zone d'aria verdi dove nel tempo si sono susseguiti abbattimenti e espianti cadute a causa del maltempo, incendi, conversione urbanistica e riqualificazione entro 6 mesi dalla presente. Si impegna ancora il sindaco e la giunta a valutare la possibilità di promuovere l'iniziativa anche presso i privati tramite eventuali sgravi, patrocini non onerosi o altri strumenti normativi, una volta terminata la disponibilità delle aree pubbliche idonee allo scopo. In ultimo, impegna il sindaco e la giunta a promuovere quanto normativamente previsto in ordine alla facoltà per i privati che non hanno possibilità di sostituire gli alberi abbattuti nelle loro proprietà di mettere a dimora nuove piante su terreni di proprietà pubblica opportunamente individuati dall'amministrazione, garantendo le annaffiature per i primi 6 mesi. Ora, scusate, ma insomma aveva una bella narrativa la mozione. Termino dicendo che io credo che il Consiglio Comunale, oltre, come dire, a rimettere in carreggiata il Comune, cosa che non era avvenuta dal 2013, da quando inizialmente nel 2014, così mi dicono gli uffici, era stato iniziato insomma un iter, ma subito si è bloccato, quindi a riposizionare il nostro Comune all'interno del quadro normativo vigente nazionale. Io penso che quindi, come dire, sia anche importante da un punto di vista ambientale una scelta che il Consiglio Comunale può fare oggi, e poi chiaramente spetta alla seconda commissione, così come abbiamo deciso di inserire anche su suggerimento del segretario, perché inizialmente c'era la commissione statuto come quella, ma invece questo è un regolamento tecnico e quindi ci lavoreremo con la seconda commissione permanente, quindi come d'accordo anche con il coordinatore, quanto prima inizieremo questo lavoro, perché, e finisco veramente, la legge lo dice, ma lo dice anche la mozione, detta proprio i tempi, perché entro 6 mesi da oggi, se viene approvata la mozione, dovremo arrivare, come dire, alla piantumazione del primo albero, però entro 3 mesi ci sarà appunto anche la stesura, approvazione del relativo regolamento. Grazie.
Apriamo la fase del dibattito. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Pizzoni, prego.
Grazie Presidente, un breve intervento. Io volevo ringraziare il consigliere Mario Camarota che ha portato in prima istanza all'attenzione del Consiglio Comunale il 29 dicembre la mozione sulla piantumazione degli alberi per ogni nuovo nato e per ogni bambino adottato. Sono convinto che il percorso che è stato seguito di spostare in commissione l'approfondimento, di riportarlo poi qui in Consiglio Comunale a distanza di un mese sostanzialmente, quindi diciamo c'è stato appena un mese, con una mozione che è all'unanimità, è stato un percorso corretto. E quindi il lavoro che è emerso dimostra intanto, diciamo, lo spirito costruttivo da parte del consigliere Cammarota, perché in quel momento in cui l'ha proposta immediatamente, diciamo, ha accettato praticamente di vedere posticipata magari la votazione della mozione. Lo abbiamo fatto anche noi come minoranza, eravamo già pronti a votarla il 29 dicembre, però diciamo, è molto meglio avere un testo che è condiviso da tutti. E questo in generale, no? Non vogliamo mettere bandierine, lavorare per il bene della città, e quindi quando si riesce su un tema come questo a essere tutti quanti d'accordo è sicuramente un momento importante. Una cosa, visto che c'è anche l'assessore all'ambiente, mi permetto di dare la mia visione, poi magari l'assessore potrà eventualmente confutarla, no? Quello di oggi è un momento anche di gioia, diciamo, no? Perché si inizia un percorso in cui verranno piantati degli alberi, quindi è un momento positivo, un momento decisamente positivo, che non vorrei, diciamo, rovinare con note e critiche, qualcosa bisogna dirlo, no? su questo passo, su questo percorso. Cioè, il percorso della sostenibilità è il cuore di tutto il nostro, la nostra visione futura che dobbiamo avere della città. E penso che questa amministrazione non abbia fatto purtroppo granché nella direzione della sostenibilità. Non ci sono misure concrete nel contenimento delle polveri sottili, nessuna misura per l'incentivazione della mobilità elettrica, scarsissima attività per la mobilità sostenibile, nessuna chiara indicazione sulla pedonalizzazione del centro, poche indicazioni sull'agricoltura sostenibile, sull'igiene urbana c'è un arretramento. Quindi il segnale che arriva oggi, che è un segnale forte perché è condiviso, è però comunque un po' flebile, nonostante che sia un momento di gioia, rispetto alle esigenze complessive di sostenibilità del nostro territorio. Però io penso che questo segnale vada colto e vogliamo vederlo come un punto di partenza, sempre per vedere il bicchiere mezzo pieno, no? Sempre per guardare avanti in modo ottimista. Ecco, però mettiamolo su un percorso, questo gesto della piantumazione degli alberi, mettiamolo su un percorso di una strada che intraprenda veramente la strada della sostenibilità, partendo da qui, partendo da questo atto che è veramente condiviso da tutti. Altrimenti c'è un po' il rischio, comunque utile, diciamo, il gesto simbolico, comunque utile che nel tempo ci saranno tutta una serie di alberi piantati per tanti bambini che arriveranno. Però comunque sia, se non lo inquadriamo dentro una roadmap complessiva della sostenibilità, diciamo, si perde una parte importante del percorso che dobbiamo fare. Quindi noi appoggiamo chiaramente, convintamente, questa mozione e auspichiamo davvero che questo sia un primo passo di un percorso di sostenibilità per tutto il territorio. Grazie Presidente.
Se ci sono altre richieste di intervento, siamo in fase di dibattito. Consigliere Fantauzzi, prego.
Grazie Presidente. Ovviamente anche noi ringraziamo il consigliere Cammarota per aver portato attraverso la mozione all'attenzione di tutti noi questa che poi diventa un'applicazione della normativa sostanzialmente. E tra l'altro in commissione noi abbiamo evidenziato anche altri due aspetti che secondo me, cioè, sui quali si può lavorare in fase di regolamento successivamente. Il primo era che sarebbe, come dire, diciamo, più richiamerebbe più attenzione da parte dei cittadini se, come hanno fatto in altre città, tra cui Narni mi pare, però vado un po' a memoria, sarebbe carino se nell'albero piantato si potesse mettere una targhetta col nome, ovviamente solo il nome di battesimo, non il cognome chiaramente per questione di privacy, del nato o nata o adottato o adottata a cui si riferisce quell'albero piantato, perché ovviamente questo metterebbe i cittadini nella condizione di, come dire, di pressare l'amministrazione a rispettare questo impegno, che sicuramente è una cosa che è positiva per tutti, chiaramente. La seconda questione è che, tra l'altro, la commissione si è svolta prima della nevicata che c'è stata il 23 di gennaio, ma già si erano evidenziati i problemi, che ha ulteriormente, se ne parlava anche prima, che ha ulteriormente evidenziato come molti alberi della nostra città, in particolare la specie del pino marittimo, che tra l'altro è una specie arborea che poco ha a che fare con il nostro territorio, anzi niente sostanzialmente, basta pensare solo al nome, pino marittimo, insomma, ce la spiega già l'etimologia, e che costringe, vedi il caso del Parco dei Canapè ad esempio, ma dopo il 23 ci sono stati diversi interventi anche lungo le vie, con anche il rischio che magari qualche ramo avesse preso qualche persona con danni gravi. Dicevo che i canapè devono essere chiusi spesso e volentieri anche solo in presenza di vento forte, perché effettivamente c'è questo rischio, anche perché gli alberi del Parco dei Canapè cominciano a avere una certa età, diciamo, e quindi sono più soggetti, già il pino marittimo è di per sé abbastanza suscettibile al distacco di rami o a caduta dell'albero stesso, perché ha le radici superficiali, quindi c'ha questa caratteristica negativa, diciamo, che non è molto adatta per zone come le nostre. E questa cosa del piantare l'albero potrebbe essere interpretata anche come sostituire un albero laddove si rilevi la necessità, e secondo me ce n'è la necessità, di sostituire alberi che possono comportare pericolo in caso di eventi atmosferici di un certo tipo. Quindi diventerebbe un doppio vantaggio, no? Nel senso di, perché chiaramente in questo caso andremmo certamente a piantumare specie arboree autoctone, o comunque che ben si adattano al nostro territorio / clima, quindi diventerebbe un doppio vantaggio, perché oltre a ottemperare questa normativa andremmo anche a, come dire, tra virgolette, rinnovare il parco alberi della città, e quindi automaticamente garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Quindi ovviamente noi siamo assolutamente d'accordo nel sostenere la mozione, e magari chiediamo, e ce ne faremo ulteriormente carico, che in fase di stesura del regolamento venga tenuto conto di queste considerazioni. Grazie.
Do la parola al consigliere Sigismondi.
Grazie Presidente. Io spero che questa mozione dia l'avvio a un percorso che poi si riveli concreto, e questa deve essere l'occasione per effettuare anche degli interventi che, al di là del decoro urbano, del paesaggio e della sicurezza, tengono anche conto di un fatto che è scientificamente provato, che la creazione di cosiddetti boschi urbani consentono alle città, da un lato, di mitigare le temperature, soprattutto nel periodo estivo, e dall'altro hanno degli effetti benefici per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento. Quindi io invito il coordinatore Lini ad attivarsi quanto prima per portare avanti questo lavoro ed evitare che come in passato questo percorso inizi magari solo formalmente in quest'Aula e poi si fermi, perché oggi, al di là del gesto di piantare un nuovo albero per ogni nuovo nato, è evidente che c'è necessità di affrontare queste tematiche. Noi l'avevamo fatto nelle linee guida al nuovo piano regolatore, perché la creazione di queste quinte di verde in determinate zone della città sono utili sotto molti aspetti. Resterà sicuramente, visto che è già stato sollevato durante la commissione, il tema della gestione, ma anche su quello penso che attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo questa città saprà portare avanti questo tipo di progettualità. Grazie Presidente.
Allora, c'è l'intervento del consigliere Lini, prego.
Solo per ricordare che abbiamo già parlato a lungo con il consigliere Cammarota di questo percorso che dobbiamo fare. Io mi attiverò prima possibile, basta che ci sentiamo per la convocazione della seconda commissione, anche perché poi ho un altro tema importante che già di una delibera che già è stata presentata qui, che dobbiamo portare avanti, quella relativa alla DECO. Quindi spero di avere un aiuto reciproco anche per questa iniziativa. Grazie.
Grazie consigliere. Allora do la parola alla consigliera Di Nicola.
Grazie Presidente. Questa mia dichiarazione vale anche come dichiarazione di voto favorevole del gruppo di Forza Italia, che intanto anticipo. Piantare un albero è un gesto di alto valore simbolico che diventa anche utile per il miglioramento della qualità dell'aria, per il miglioramento dell'area urbana, del verde urbano e dell'estensione del verde. Nella seconda commissione si è realizzata quella che, se è vero come è vero che l'arte della politica è quella della mediazione, beh, nella seconda commissione su questo tema si è veramente realizzata, perché ci ha visto un po' tutti uniti, tutti i commissari impegnati nello svolgimento di questo tema e al fine di raggiungere l'obiettivo. Quindi già i lavori preparatori sono stati positivi e confidiamo e ci auspichiamo, così come sarà, che sarà messo a punto il regolamento nel migliore dei modi. In ogni caso, diciamo questo, che come si dice nel gergo popolare dalle nostre parti, le chiacchiere stanno a zero, nel senso che c'è una legge istitutiva che obbliga i comuni sopra i 15.000 abitanti a effettuare questo tipo di piantumazione. Pertanto se c'è questa legge va applicata, rispettata, è obbligatoria, e pertanto la mozione deve essere accolta. Grazie.
Allora, non ho altre richieste di intervento. Do la parola all'assessore Barili.
Grazie Presidente, io tengo molto a rispettare la dialettica, l'espressione piena nei lavori dei consessi, che siano consigliari o anche dei commissari, quindi io mi limito, seppur in qualche modo chiamato in causa dal consigliere Pizzoni attraverso una rappresentazione di una serie di elementi, un mixtum neanche troppo compositum, mi sento di dire, in tema di sostenibilità ambientale avremo modo e tempo di confrontarci su vari argomenti, fermo restando che deve essere chiaro a tutti che aspetti determinanti come quelli delle polveri sottili e PM10 non possono e non debbono essere oggetto di interventi a spot da parte dei singoli comuni, ma pretendono comunque un'attenzione sotto il profilo logistico ben più ampia, altrimenti poco significherebbe. Sta di fatto che ci confronteremo. Un plauso e una riflessione. Il plauso è al percorso virtuoso che mi sento di dire è stato fatto fino ad oggi nel fare in modo che poi questa mozione possa avere la condivisione convinta di tutti. Certamente è un punto di partenza, evidentemente non solo e non tanto perché fissa dei tempi, ma perché comunque questo è lo scopo della normativa che finalmente ci degniamo a rispettare. Non è un caso che si tratti le norme che il consigliere presentatore della mozione ha ricordato prima, non è un caso che siano fra le meno praticate della storia della democrazia italiana, quindi insomma questo è un punto di partenza, deve essere chiaro. La riflessione è che comunque non partiamo da zero, perché facendo seguito alla così, riflessione del Consiglio Sigismondi, qualcosa è stato fatto anche recentemente, se si parla, perché la norma prevede anche quello, di censimento arboreo, beh, questa amministrazione, come ben sapete, l'abbiamo condiviso anche in commissione, si è dotata comunque di un software che ci consente oggi di dire che da subito comunque il nostro sindaco sarà pronto all'adempimento in prossimità della fine del mandato. Questo significa che, pur avendo comunque davanti un panorama di attività molto ampio, comunque la direzione, mi sento di dire, è quella giusta. Quindi grazie a tutti e buon voto, evidentemente.
Allora, apriamo la fase delle repliche, se ci sono richieste di intervento. Consigliere Gammarota, prego.
Sì, grazie. Ma se è vero che, come dire, il gruppo Fulegno 2030 ha presentato questa mozione, è anche vero, e ringrazio tutti e tutte, perché da diciamo un lavoro che abbiamo fatto insieme, io credo che le modifiche apportate siano state migliorative del testo. Innanzitutto perché l'hanno un po' asciugato di alcuni diciamo refusi che diciamo testi come questi, insomma, abbiamo visto la narrativa quanto lunga, perché veramente è un tema su cui c'è molto da dire e da sottolineare. Quindi l'ha asciugato e poi l'ha indirizzato sul fare, ok? Sul fare, e poi il dibattito anche in commissione, lo ricordava il coordinatore prima, come dire, è stato per un lavoro stringente. Ed infatti quello che dobbiamo fare noi è, lo ricordava adesso la consigliera De Nicola, c'è un obbligo di legge e bisogna farla bene, bisogna farlo bene. Per farlo bene, quindi partiamo secondo me con una buona base, che è l'unanimità su tale questione. Ora bisogna delineare le altezze. Le altezze si delineano già con un documento che, diciamo, su richiesta del coordinatore Lini io ho già fornito, che è un esempio di regolamento, perché nel dibattito di un mese fa era venuto fuori il fatto che è vero, e lo ricordava anche l'assessore, che tra l'altro ringrazio perché è venuto in commissione e ha dato, diciamo, il suo non è scontato. Questa giunta, io lo sottolineo sempre, che le assenze in commissione, quindi non era scontato che lei venisse, invece è venuta, ha partecipato, diciamo, con correttezza al dibattito, ha dato, diciamo, il suo apporto, no? E come dicevo, il dibattito di un mese fa sottolineava il fatto che c'è una legge, che la maggior parte delle istituzioni italiane contravvengono a questa legge, e che noi, che abbiamo dimostrato ieri e anche oggi questa sensibilità, dobbiamo andare a vedere le buone pratiche, cioè chi l'ha fatto e chi l'ha fatto bene. Portavo l'esempio di due comuni che l'hanno fatto bene, tra l'altro sono di due colori diversi, che è quello di Orvieto, governato dal centrodestra, e quello di Narni, dal centrosinistra, che hanno, diciamo, hanno adempiuto alla legge e hanno iniziato a lavorare, diciamo, su questo percorso. Mi sono permesso di suggerire, poi insomma il coordinatore potrà fare anche le sue ricerche, il regolamento di Narni, perché lo conoscevo meglio, che può essere una base di partenza su cui poi calibrare, diciamo, la nostra città. Tra l'altro, quello che il consigliere Fantauzzi aveva proposto in commissione, ha ricordato oggi, quello proprio di una targa, no? che va, come dire, a innanzitutto a specificare il tipo di albero, ok? Si parla di alberi autoctoni comunque, però anche questo è una buona educazione. Il nome, anche chiaramente il nome proprio del bambino
nato o della bambina nata oppure di quello adottato. Questo io ci tengo a dirlo perché poi l'amministrazione ha sempre, sia quella precedente che questa, dimostrato una certa sensibilità per l'atto di coraggio che tante famiglie fanno nell'adozione, e quindi penso che nella nostra città calza proprio a pennello la modifica della legge 10 del 2013. E ecco, quindi, come dire, c'è tutta la tavola apparecchiata, quindi dobbiamo soltanto iniziare a lavorarci, lo dicevo prima, con dei tempi abbastanza stringenti, perché comunque abbiamo 3 mesi per la stesura del regolamento. Grazie.
Se ci sono altre richieste di intervento in fase di replica, non registro richieste. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Non ho richieste, quindi apriamo la votazione. Do lettura dell'esito della votazione. 20 voti favorevoli, approvata all'unanimità. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la seduta.